Prego, accomodatevi. Diamo lettura dell'ordinanza. La Corte di Assise di Taranto, decidendo sull'istanza di rinvio dell'odierna udienza avanzata dall'avvocato Stefano Lo Iacono nell'interesse del proprio assistito signor Baioli Giovanni per ragioni di salute, sentite tutte le parti e esaminati gli atti, osserva: l'elaborazione giurisprudenziale in materia di legittimo assoluto impedimento a comparire dell'imputato, la cui disciplina è dettata dall'articolo 420 CPP, si può riassumere nei seguenti termini essenziali. In alcune pronunce meno recenti, la Suprema Corte di Cassazione aveva avuto modo di affermare che in tema di impedimento dell'imputato a comparire al dibattimento deve ritenersi idonea a documentare l'effettiva sussistenza di un impedimento assoluto a comparire la certificazione sanitaria dalla quale emerga che lo stesso trovi causa in un motivo di salute effettivo ed attuale, quale che sia il grado di pericolo che la malattia in atto comporta, poiché il diritto alla salute costituzionalmente riconosciuto come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività dall'articolo 32 Costituzione non può essere sottoposto a graduazioni o essere misurato nella sua entità, ma deve essere garantito nella sua interezza. Vedi Cassazione 2410/2003 numero 47678, purché la certificazione sanitaria indichi la specifica patologia in atto e attesti l'impossibilità dell'imputato di allontanarsi dal luogo di ricovero o dall'abitazione per presenziare all'udienza. Cassazione 5/2006 numero 17281, Cassazione 77/2004 numero 38290. Le più recenti pronunce della Cassazione hanno tuttavia parzialmente modificato questi principi in senso restrittivo, chiarendo che il deposito in un certificato medico non preclude al giudice di valutare anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza l'effettiva impossibilità per il soggetto portatore della patologia ivi indicata di comparire in giudizio se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute, ritenendosi quest'ultima condizione imprescindibile ai fini dell'integrazione dell'assoluta impossibilità di comparire che legittima l'impedimento. Cassazione 14/12/2007 numero 5540, Cassazione 28/1/14 numero 7979, Cassazione 21/2016 numero 4888. Nella casistica, pur non esaustiva delle decisioni in materia, la Suprema Corte è pervenuta sulla scorta dei principi appena sommariamente richiamati ad escludere l'idoneità a giustificare il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento allo stato d'ansia, Cassazione 29/2007 numero 36221, ad una certificata colica renale non accompagnata dall'attestazione dell'impossibilità fisica assoluta a comparire, Cassazione 26/2008 numero 28398, alla laringotracheite con esiti febbrili e prognosi senza indicazione del grado della febbre, Cassazione 12/5/2010 numero 20.811, affermando al contrario il legittimo impedimento in caso di diagnosi di insufficienza respiratoria in bronchitico cardiopatia post-infartuale, Cassazione 19/3/2012 numero 11.648, in caso di sindrome algica lombo-sacrale acuta irradiata ad entrambi gli arti inferiori e trattata con oppioidi forti, Cassazione 5/11/2008 numero 43.885. Nel caso in esame l'imputato ha formulato istanza di rinvio sulla base di un certificato rilasciato dalla dottoressa Rosaria Maria Giarelli, la cui specializzazione non si evince dal documento allegato, che si è limitata a certificare che il Rebaioli è affetto da broncopolmonite sinistra e riacutizzazione colite ulcerosa, con l'ulteriore specificazione che l'imputato non può assolutamente spostarsi dal proprio domicilio e viaggiare, dichiarando infine che in data odierna lo stesso avrebbe dovuto eseguire una RX toracica. In primo luogo, la Corte rileva la mancata tempestività della comunicazione del dedotto impedimento dell'imputato, infatti lo stesso risulta essere affetto dalla patologia bronchiale, non potendosi attribuire una rilevanza impeditiva della comparizione all'ulteriore patologia di natura cronica oggetto di certificazione, almeno sin dal 17/1/2018, epoca in cui ha iniziato la terapia farmacologica, come espressamente indicato dal medico certificato indicatore, come confermato dalla circostanza che sin dal 22/1/2018 era stata effettuata la prenotazione dell'accertamento radiologico presso la struttura sanitaria di Esine. Ne discende che l'imputato avrebbe dovuto comunicare sollecitamente detta condizione di salute ritenuta impeditiva della comparizione in udienza, in modo da permettere un'adeguata organizzazione dello svolgimento del dibattimento, tenuto conto della pari rilevanza costituzionale rispetto al diritto dell'imputato a partecipare al processo di tutela della sua salute, che assume il principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia, soprattutto in un processo complesso con numerosi testimoni la cui presenza è stata programmata da tempo come da calendario di udienza. Nello specifico, dalla lettura della certificazione non risulta che il medico abbia proceduto ad una preventiva visita del paziente, sicché legittima deve dirsi la presunzione che lo stesso si sia limitato a certificare quanto riferito dall'imputato, il quale, si ribadisce, era già da alcuni giorni a conoscenza della patologia, avendo già provveduto a prenotare l'accertamento diagnostico. Inoltre, la certificazione in esame non specifica la sussistenza di una condizione di salute tale da comportare l'assoluta impossibilità per l'imputato di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute. Vedi sul punto Cassazione numero 4888 già citata, /16 già citata, risultando essere contraddittoria nella parte in cui da un lato asserisce l'assoluta impossibilità per il re Baioli di allontanarsi dal proprio domicilio e dall'altro consente tale allontanamento senza la prescrizione di particolari cautele, quali ad esempio la predisposizione del trasporto medico assistito presso la struttura sanitaria del paziente al fine di sottoporsi al programmato accertamento diagnostico. Va ribadito infatti che la documentazione prodotta non consente di valutare compiutamente e adeguatamente il grado di intensità dello stato patologico certificato e la sua effettiva attitudine a determinare l'assoluta impossibilità dell'imputato a lasciare la propria abitazione, elementi questi essenziali per verificare la fondatezza e gravità dell'impedimento. Verifica riservata al giudice. Cassazione 19/11/2014 numero 3558. Né è irrilevante che il medico certificatore nulla abbia indicato circa un'eventuale manifestazione febbrile della patologia bronchiale, sulla rilevanza dello stato febbrile e malattie respiratorie ai fini della valutazione dell'impedimento, vedi Cassazione 14/1/98 numero 1938, sintomatica di uno stato acuto della patologia che allo stato non emerge dalla prodotta certificazione medica né dalle prescrizioni farmacologiche. Per questi motivi rigetta l'istanza e dispone procedersi oltre.
Sì, Presidente, Avvocato Convertino, solo perché resti a verbale, lo abbiamo fatto anche per iscritto, però proprio perché affinché resti a verbale, deduco la nullità dell'ordinanza e di tutti gli atti ad essi successivi per violazione del diritto di difesa ai sensi del 178 lettera C del codice di rito. Grazie.
Sì, Avvocato Iacono per il...
Sì, aggiungiamo Convertino nell'ordinanza, lo sto aggiungendo, ecco.
Avvocato Iacono, prego, per il verbale, deduco la nullità ai sensi dell'articolo 178 lettera C della presente udienza, degli atti conseguenti e quindi di tutto il processo, tra gli atti conseguenti ovviamente in primo luogo la sentenza che verrà pronunciata dalla Corte d'Assise. E anticipo che come difensore di Re Baioli Giovanni nell'udienza di oggi io non svolgerò alcuna domanda come difensore di Re Baioli, non perché non avessi delle domande da fare, ma perché ciò mi è impedito dall'assenza del mio assistito che oggi ha la broncopolmonite e quindi non voglio in nessun modo sanare questa, mi spiace usare questo termine, ma questa enorme nullità del processo.
Va bene, grazie Avvocato, prendiamo atto. Da chi vogliamo iniziare, i pubblici ministeri?
D'Antuono.
La teste D'Antuono. possiamo far accomodare il test d'Antuono. Prego, si accomodi. Può leggere cortesemente la formula di giuramento che è davanti a lei, quella evidenziata in verde.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Vuole indicare le sue complete generalità, nome, cognome?
Giuseppe D'Antuono,
nato
a Taranto il 29 settembre del 1960,
residente
a Taranto in Viale Virgilio 35.
Grazie. Allora, ingegnere, risponda alle domande dei pubblici ministeri e quindi delle altre parti. Prego.
Buongiorno ingegnere. Buongiorno. Lei ha prestato attività lavorativa presso lo stabilimento Ilva di Taranto?
Sì.
In quale periodo?
Dal 1992 al 2013.
Sì, no, quindi al 2013.
Marzo 2013, fine marzo 2013.
Fine marzo? 30,
sì,
marzo,
30 marzo 2013.
30 marzo 2013. Poi dopo, che attività lavorativa lei ha svolto?
Poi sono stato assunto presso lo stabilimento Alenia di Foggia, Alenia Ermacchi di Foggia.
Senta, durante il periodo in cui ha prestato attività lavorativa presso lo stabilimento, quali incarichi ha ricoperto?
Fino al 26 luglio 2012 ero responsabile delle colate continue di Acceria 1.
Quindi
la colata continua 1 e la colata continua 5.
Questo dall'inizio?
Diciamo con diversi trascorsi. Ho iniziato nel 92 come responsabile della colata continua 4 dell'Acceria 2. Per un brevissimo periodo sono stato responsabile del trattamento siviere dell'Acceria 2. Neanche qualche mese, e poi ho avuto la responsabilità delle colate continue 1 e 5 dell'Acceria 1.
Ingegnere, scusi, le posso chiedere di parlare più direzionato,
sì,
verso,
sì,
il microfono?
Perché
altrimenti...
vicino.
Grazie, sì, grazie.
Quindi le diceva questo incarico in qualità di...
Come caporeparto.
Come caporeparto. Sino, ha detto, a luglio 2012.
Fino al 26 luglio 2012.
Poi
su richiesta ovviamente della direzione, l'ingegner Buffo, e poi ovviamente da parte dei custodi giudiziari, sono stato nominato responsabile delle acciaierie.
Acciaieria
1 e acciaieria 2.
Acciaieria 1 e 2, sì. In questo periodo, dopo appunto la nomina di responsabile delle acciaierie, aveva deleghe di funzioni?
Sì, ero responsabile delle, sì, deleghe di funzioni, sì.
E in particolare?
Responsabile del personale, della qualità, della manutenzione, degli impianti. Responsabile in toto ovviamente di questa, cioè rispondevo comunque come prima linea all'ingegner Buffo, che era il direttore di stabilimento in quel periodo.
Sì, aveva delega di funzione in materia di sicurezza?
Sì, legge 81, sì.
Quindi ha detto questo dal luglio 2012. Poi ha conservato, lei ha detto che è stato, ha lasciato il lavoro presso lo stabilimento il 30 marzo 2013,
30 marzo 2013.
Quindi ha sempre, è stato sempre sino al 30 marzo responsabile delle acciaierie?
In realtà sì, anche se le mie dimissioni risalgono al mese precedente, cioè inizi di marzo, fine febbraio. Ho dato le dimissioni a fine febbraio.
Sì, e per questo dice, va bene, sì, fino a questo,
sì,
momento lei ha sempre conservato...
Sì, ho sempre conservato la...
Responsabile delle acciaierie 1 e 2?
1 e 2, no, acciaieria 1 e 2 fino a novembre, poi non mi fu comunicato però nel periodo successivo, da gennaio in avanti, l'acciaieria 2 rispondeva all'ingegner Valentino. Però non ho avuto nessuna comunicazione a riguardo.
Quindi lei è rimasto, ha conservato e c'era responsabile solo l'acciaieria 2?
L'acciaieria 1, dell'Acceria 1.
Lei, dico...
Sì, io sono dell'Acceria 1.
No, ha detto che... Ah, sì, lei dell'Acciaieria 1, sì. Chiedo scusa, sì, avevo frainteso. L'Acciaieria 1 era comprensiva anche del reparto GRF?
Sì. In quel periodo sì.
Mentre invece per l'Acciaieria 2, ha detto... Chi è subentrato?
È subentrato l'ingegner Valentino in quel periodo, però non le so dire il periodo corretto, anche perché non mi fu comunicato, quindi non sapevo quale fosse il suo periodo. Poi successivamente ovviamente sono andato via e non mi sono più interessato ovviamente di chi avesse preso, fosse stato l'avvicendamento.
Mentre invece prima della sua nomina in qualità di responsabile delle acciaierie 1 e 2, sì, chi aveva ricoperto quegli incarichi?
L'ingegnere Dalò.
L'ingegnere Dalò. Come responsabile appunto delle acciaierie, lei era dipendeva dal punto di vista lavorativo, gerarchicamente, insomma, nell'ambito dello stabilimento, da chi?
Come responsabile acciaierie, dall'ingegner Buffo.
In qualità di che cosa?
Come direttore, era il direttore dello stabilimento.
Direttore dello stabilimento, sì. Senta, nell'ambito dell'area in cui lei ha prestato la sua attività lavorativa, quindi area acciaieria, abbiamo detto, era presente, lei era responsabile delle acciaierie, sì, era presente qualche altra persona?
Dopo il 26 luglio l'unica persona a cui riferivo era l'ingegner Buffo, e quando venivamo ovviamente chiamati anche dai custodi giudiziari. Ovviamente nei periodi precedenti era presente anche nelle acciaierie, entrambe le acciaierie, il signor Ceriani, che era il referente della famiglia
Ceriani,
Riva.
Come il nome?
Alfredo Ceriani.
Alfredo Ceriani, sì.
Che era il referente della famiglia Riva per quanto riguarda le aree acciaierie. Referente tecnico delle acciaierie.
Senta, lei è a conoscenza della presenza dei cosiddetti fiduciari all'interno dello stabilimento Ilva?
Le persone che giravano in acciaieria ovviamente avevano un loro ruolo. Queste persone erano in acciaieria, sì, c'era il signor Ceriani, era il mio riferimento, almeno tecnico per quanto riguarda ovviamente, almeno per quello che è stato il mio periodo dal 95 in avanti, in particolare per le colate continue, è un riferimento tecnico per le colate continue, data anche la sua esperienza nel campo, quindi era una persona che comunque con cui potevamo avere un rapporto di confronto tecnico sugli aspetti di colata continua in particolare.
Ma era una persona che risultava nell'organigramma dei dipendenti Ilva?
Questo non glielo so dire, no, perché io rispondevo comunque tecnicamente, gerarchicamente dall'ingegner Dalò.
Quindi non è a conoscenza se fosse o meno inserito nell'organigramma?
Nell'organigramma non so se fosse inserito nell'organigramma di acciaieria. Io rispondevo sicuramente all'ingegner Dalò da un punto di vista gerarchico. Da un punto di vista tecnico comunque avevo i rapporti con il signor Ceriani, questo sì, per le colate continue in particolare.
Allora, senta, lei quando è stato sentito, ricorda, su questi argomenti il 24 giugno del 2013?
Sì.
Allora, lei riferiva, parlando appunto di Ceriani, lo definiva l'uomo di fiducia della famiglia Riva, nonché consulente dell'area acciaieria, anche se non in organigramma ufficiale Ilva, e che non aveva responsabilità ufficiali dettate da deleghe.
Sì, almeno per quanto riguarda l'acciaieria, cioè l'organigramma di acciaieria, non compariva nell'organigramma di acciaieria. Ora non so se comparisse in qualche altro organigramma, ma sicuramente in organigramma di acceria non c'era.
Quindi lei quando si riferiva qui in organigramma ufficiale Ilva?
Ufficiale quello di acceria, quello che era a me noto, io non so se fosse presente in altri organigramma. Penso di sì, però non
poi lei continua assicurare. Dicendo non aveva responsabilità ufficiali dettate da
no,
delega.
Anche perché ero referente tecnico su cui, almeno per i miei nei miei confronti, aveva anche la possibilità di decidere, ovviamente dando ovviamente decisioni da questo punto di vista, sì, era supportava ovviamente anche le nostre decisioni o ci guidava nelle decisioni nell'ambito dell'acceria. O meglio, nell'ambito delle colate continue, che è quella diciamo più importante per il mio periodo di lavoro.
Da quando Ceriani era presente? È stato presente?
È stato presente sicuramente dal 95, che è stata una delle prime persone che ho conosciuto. Poi per un periodo di tempo, non le so dire il periodo, non è stato presente per rientrare poi successivamente, però non ricordo gli anni. Fino ovviamente al 2012 e al 2013 quando è rientrato poi negli ultimi mesi del 2013 quando è rientrato in stabilimento, nei primi mesi del 2013.
Nei primi mesi del 2013 è rientrato in stabilimento e dove in particolare?
Lui aveva un ufficio presso la Palazzina Acceria.
È sempre stato quello, cioè stesso è stato l'ufficio,
sì,
quindi nella palazzina c'è
l'ultimo ufficio che era quello lì.
Ho capito.
Almeno in quel periodo, ovviamente.
E ha detto ci sono stati dei periodi, cioè dal 95 lei lo ricorda sempre presente sino al 2012, ha detto fatta eccezione
qualche periodo che
di
però
qualche
non so
periodo come. E non riesce a collocare questo periodo?
Non me lo ricordo, mi spiace.
E in quel periodo erano presenti altre persone?
Altre persone sì, che avevano la funzione di per noi erano responsabili, cioè erano presentati come responsabili, non conoscevo l'organigramma, come il signor Bresciani, però non so quanto tempo è stato, un paio d'anni, un anno e mezzo, due anni in stabilimento.
Chi era Bresciani? Bresciani, ricorda il nome?
Federico.
Bresciani Federico, chi era Bresciani Federico?
È responsabile dell'acceria, almeno così c'era stato presentato.
Come responsabile, da chi vi era stato presentato?
Dalla direzione, cioè c'era stato dato come responsabile delle acciaierie o comunque come referente delle acciaierie, però non le so dire.
Referente?
Della famiglia Riva, come per quanto riguarda ovviamente le acciaierie, però non le so dire se era in organico o meno, questo non glielo so dire.
Il periodo lei ha detto non riesce a ricordarlo, non lo colloca.
Sicuramente non riesco a collocarlo.
Sempre quando è stato sentito, lei con riferimento appunto a Bresciani Federico, le veniva
io
chiesto.
Io ero già in acceria 1 comunque.
Ecco, le veniva chiesto chi è Bresciani Federico, lei rispondeva un fiduciario che nell'anno 2000 fu inviato a Taranto per gestire le acciaierie, con funzione paritetica a quello del Ceriani.
Sicuramente
ha dichiarato questo,
sì,
conferma. Questa circostanza. Per quanto tempo è rimasto Bresciani presso le acciaierie?
Penso un paio d'anni, non di più. Penso un paio d'anni.
E in quel periodo Ceriani non era presente?
No, almeno non ricordo che fosse presente. Era ovviamente su altri impianti, sicuramente del gruppo Riva, sicuramente a lavorare.
Ah, era comunque presente all'interno dello stabilimento?
No, non dello stabilimento di Taranto.
Ah, altri impianti, diversi da Taranto. Ho capito. Senta, in questo periodo che cosa è successo a partire dall'anno 2000, appunto, quando vi è stato Bresciani?
Vabbè, è un episodio così, riorganizzò ovviamente le acciaierie, prendendo ovviamente, facendo dei cambiamenti organizzativi e in quell'occasione da responsabile delle due colate continue fui messo a fare responsabile solo di una colata continua, continuando comunque a fare il mio mestiere, cioè da capo reparto a tecnico di produzione, però ho continuato comunque a fare il mio lavoro indipendentemente dal ruolo che avessi, anche per una questione di responsabilità.
Sì, ma per quanto riguarda proprio l'inquadramento,
sì, vabbè, c'è stato solo un episodio che allora, nell'organizzazione del gruppo Riva, oltre ad avere il livello contrattuale che era quello definito dal contratto nazionale, c'era un contratto di secondo livello che ci definiva, ovviamente ci suddivideva in lettere, e io ero stato nominato e con grande mia piacere lettera H, che era ovviamente il livello contrattuale secondario più elevato, e poi con l'avvicendamento del signor Bresciani e con la riorganizzazione mi fu tolto questo livello H e tornare a livello G, ma questo non ha influito assolutamente nel mio lavoro, tant'è vero che poi a distanza di qualche anno ho riavuto ovviamente la lettera H, quindi senza nessun problema.
E quando è ritornato Ceria, lei ha detto, quindi c'è stato questo intervallo di un paio d'anni.
Sì, un anno e mezzo, non ricordo.
Quando è ritornato Ceriani, la situazione, come lei, in quale lettera si ritrovava?
Io ero ancora lettera G.
Lettera G.
Poi ovviamente c'è stata una successiva riorganizzazione e sono ritornato a fare il capo reparto di entrambe le colate continue, e poi successivamente ho avuto la gratificazione di avere nuovamente lettera H.
Sente, poi dal 2000, arriviamo più o meno al 2002, lei ha detto un paio d'anni, è stato presente Bresciani, quindi poi dopo presso le acciaierie è ritornata, lei ricorda sempre la figura di Ceriani?
Sì, era presente. Quindi...
Questo ha detto sino a quando?
Fino al luglio 2012.
Fino al luglio 2012, poi dal luglio 2012 che cosa è successo?
Ovviamente gli eventi hanno portato ovviamente a lasciarci da soli, siamo rimasti ovviamente da soli, non avevamo più per un periodo i referenti Riva, e niente, e poi sono stato nominato responsabile.
Ceriani era presente o meno?
No, per due o tre mesi non si è visto, era un periodo ovviamente corrispondente all'estate, quindi comunque per due o tre mesi non era presente in stabilimento a Taranto, comunque.
E poi?
O almeno non lo vedevo, ecco, questo sì.
E dopo questo periodo di due o tre mesi cos'è successo?
Poi è rientrato e ci siamo ovviamente con un rapporto più indiretto, nel senso che sapevo che ci fosse, mi chiamava o mi faceva chiamare ovviamente dall'ingegner Valentino, da chi era più vicino a lui, e così, per discutere gli aspetti tecnici di andamento della produzione, gli aspetti qualitativi, e quello che era ovviamente un supporto ovviamente per quanto riguarda la gestione, tenendo conto che oltretutto non avevo l'esperienza che poteva avere l'ingegner Dalò per quanto riguarda la conduzione delle acciaierie, quindi ero da solo con i miei ovviamente collaboratori, i capi reparto di ogni reparto.
Allora, quindi in precedenza invece Ceriani era presente proprio sugli impianti fisicamente? Periodo...
Quando all'occorrenza, soprattutto quando c'erano ovviamente i problemi, era una persona che era presente con noi, se c'erano problemi sugli impianti era abbastanza presente. Non è che ovviamente io posso parlare per le colate continue.
Sì, certo, quindi... per quella della sua esperienza diretta del suo reparto.
Per le colate continue non era frequente la sua presenza, però quando c'erano problemi era comunque una persona presente, proprio perché essendo anche un referente tecnico e quindi aveva esperienza ovviamente nel campo, era
dava... che cosa, quindi la sua presenza proprio in che cosa consisteva, la sua essere presente, prima ha detto proprio fisicamente sugli impianti, poi dopo la mandava a chiamare,
sì vabbè, questo successivamente.
Ecco, e...
ma su, quando era in colata continua ovviamente guidava, cioè ci dava eventualmente, o discutevamo su su approcci tecnici, su come condurre la macchina da un punto di vista anche tecnico, che potessero essere ovviamente che potessero avere problemi metallurgici eccetera, e quindi di conduzione stessa della macchina, puramente specifici ovviamente di quanto riguardava le colate continue.
Ma erano delle mere discussioni, dei meri confronti, o venivano impartiti?
Ma io
da
posso parlare per me,
delle,
parlare per me.
Delle disposizioni?
No, no, allora io posso parlare per me, cioè nel senso che il signor Ceriani, avendo ovviamente una certa esperienza, una certa autorevolezza da un punto di vista tecnico, ovviamente lo si ascoltava, non che io non l'avessi, perché negli anni passati non avessi acquisito e studiato ovviamente il processo, e quindi era una discussione ovviamente non conflittuale, ma di tipo tecnico, ed era tale da permetterci di avere ovviamente un fine, che era quello di produrre bene, produrre meglio e produrre in qualità sulle colate continue.
Ma venivano impartite delle disposizioni in particolare?
Pubblico ministero. Se vuole glielo diamo per buono, guardi, perché siccome lei fa queste domande continue, sono suggestive, ma io gliele darei per buono proprio per far capire.
Avvocato, abbiamo... non dire gliele diamo per buono.
No, dal punto di vista, dal punto di vista difensivo parlo.
No,
dal punto di vista difensivo. Cioè io sono costretto a oppormi perché... anche di fronte a un test che ha dato delle descrizioni dettagliate di quello che era il rapporto, ha dato una descrizione anche di che cosa consistevano le eventuali, ha usato pure il termine del pubblico ministero, discussioni, si continua a dire, a riportare sul tema delle disposizioni. Secondo me è una maniera, a mio modestissimo avviso, non corretta di portare avanti l'esame del pubblico ministero, che come tutti sappiamo è in una posizione in cui non deve fare domande suggestive. Quindi c'è opposizione.
Le altre difese si associano?
Sì, peraltro, dottoressa, difesa Ceriani, mi associo naturalmente a quello che ha detto il collega e ricordo con precisione che il testo ha detto no disposizioni, discussioni tecniche.
E
ha
allora
risposto alla domanda.
Vabbè. Presidente, io procedo direttamente con la contestazione.
Mi ricordo diversamente,
punto.
Ha detto che venivano date disposizioni, ha parlato diciamo un po' di tempo fa all'inizio della deposizione, invece l'ha già detto. Quindi ha detto che la collaborazione si svolgeva su piani diversi. Se vuole precisare, diciamo, questa interazione.
Se disposizioni sono.
Quindi la domanda è ammessa all'eccezione di spinta. Posso? Può rispondere?
Sì, sì, grazie. Se disposizioni si intende ovviamente dare delle regole per quanto riguarda il processo o a determinate attività da fare, ovviamente su un piano ovviamente di discussione tecnica, è una disposizione, questo sì, ma è ovviamente discussa con poi è chiaro che nelle esperienze che ognuno ha, la mia o quella di altre persone, ovviamente su un aspetto tecnico si può sempre avere o ragione o torto, e quindi discuterne su una disposizione e avere più o meno una propria opinione da un punto di vista tecnico, questo sicuramente sì. Però per quanto riguarda la gestione dell'impianto, ovviamente era ovviamente il mio responsabilità soprattutto sulle persone, e quindi pur discutendo un'eventuale disposizione, se così io ovviamente se era coerente con l'approccio tecnico e il risultato da avere, la si applicava, questo sicuro.
Ma questo il rapporto del Ceriani era diretto con lei o anche con...
Anche diretto con me. Cioè non c'erano ovviamente interfacce. Ovviamente su un piano di approccio tecnico è normale che ci sia un rapporto diretto, un passaggio indiretto potrebbe non avere la stessa efficacia da un punto di vista operativo, questo sicuramente.
Ma il Ceriani aveva rapporti soltanto, lei era il responsabile, ha detto, delle colate continue, aveva
reparto.
Un rapporto diretto solo con lei o anche con il personale a lei sottoposto?
Beh, poteva anche capitare che qualche disposizione, me la faccio passare, venisse data.
No,
no, no, nel senso,
cioè, che cosa intende? Si utilizza un termine che
disposizione, no, qualche disposizione poteva essere data anche direttamente agli operatori se questo fosse un approccio tecnico corretto
agli operatori, chi intende?
Agli operatori di colata continua o a chi gestiva il pulpitista principale, per dire, porto degli esempi, ma sono degli esempi ovviamente, non sono fatti che posso documentare, però se la colata continua aveva una certa velocità, dava disposizioni per andare a una velocità superiore perché poteva avere qualche problema, lui poteva tranquillamente darlo, ovviamente io lo venivo a sapere, se era coerente ovviamente con la disposizione tecnica, nel senso che potesse essere, la si accettava, altrimenti la si discuteva anche con l'ingegner Dalò, che era comunque sempre gerarchicamente il mio responsabile.
Quindi lei ne veniva a conoscenza prima che venisse poi eseguita quella disposizione?
Allora, siccome generalmente io vivevo sugli impianti, quindi le veniva a sapere quasi contestualmente, almeno per le colate continue, anche se erano, e quindi o mi si avvisava che c'era un problema e quindi si interveniva, questo sì.
Beh, le contesto, lei invece quando è stato sentito, lei riferiva, la domanda era: il signor Ceriani ha intrattenuto rapporti diretti a sua insaputa o magari anche a sua conoscenza con il personale a lei sottoposto, quindi capi, tipo capi reparti, capi turno, tecnici, capi squadra, eccetera? Rapporti diretti a sua insaputa. Lei risponde: sì, solitamente ne veniva a conoscenza dopo il fatto o dopo che agli stessi era impartito l'ordine.
Chiedo scusa, c'è opposizione. Si è letto una parte. Presidente, se il PM continua a leggere la risposta, lei ritroverà esattamente la risposta che è stata data adesso.
Presidente, sì, d'accordo, leggo tutta la frase.
Allora lega integralmente, così ci rendiamo conto.
Sì, solitamente ne veniva a conoscenza dopo il fatto o dopo che agli stessi era impartito l'ordine. Se l'ordine dato era coerente e venivo avvisato contestualmente, non vi erano problemi. Se invece l'ordine era arbitrario e non ero messo a conoscenza, mi infastidivo perché ero cosciente che non potevo più intervenire. Se invece ero avvisato prima di eseguire l'ordine, potevo intervenire e, se del caso, o non eseguirlo o eseguirlo in maniera corretta.
Conferma
tutte queste circostanze?
Confermo, sì.
Quindi
ovviamente non è... Confermo
questa dichiarazione.
Soltanto che cosa lei intende? Lui dice: se invece l'ordine era arbitrario e non ero messo a conoscenza, mi infastidivo perché ero cosciente che non potevo più intervenire. Cosa intende?
Se l'ordine era... così veniva dato e non ero a conoscenza e pertanto veniva dall'alto, e ormai era tardi poiché il processo è talmente continuo, sicuramente non potevo intervenire e quindi ormai mi dava fastidio, ma non potevo farci nulla, ormai l'ordine era stato eseguito, quindi...
Sì, però lei fa una distinzione, parla, non è questione che viene un ordine imposto dall'alto che lei non conosceva, perché lei fa una distinzione tra un ordine dato coerente e poi invece parla di ordine arbitrario, di uno quale l'ordine era arbitrario, per questo io volevo comprendere. Che differenza, che tipo, se ci può fare qualche esempio di queste situazioni?
Non, sinceramente non, non ne ho. Sicuramente posso dire arbitrario, si può intendere il fatto che non passasse nemmeno dall'ingegner Dalò e che quindi non fosse discusso direttamente con l'ingegner Dalò e quindi arrivava direttamente a chi operava e che quindi veniva eseguito e quindi non potevo nemmeno oltretutto discuterne io ovviamente. Al di là del risultato che poteva essere anche positivo, però sicuramente non potevo più intervenire.
E quando lei dice veniva, si riferisce sempre a un ordine impartito
da Ceriani? Un ordine impartito da signor Ceriani, sì.
Senta, ci sono state, si svolgevano delle riunioni con il personale presso il reparto, le acciaierie?
Sì.
A queste riunioni era presente Ceriani?
Talvolta sì, talvolta partecipava e era presente, sì.
E qual era la posizione di Ceriani nell'ambito di queste riunioni?
Ovviamente era quello ovviamente di motivare le persone alla produzione, alla qualità, a mantenere ovviamente quindi stimolare ovviamente il personale. Ovviamente la sua figura
stimolava in che senso?
Stimolare nel senso positivo, nel senso di fare bene o di evitare errori o altro, ecco, questo sicuramente oltretutto valeva la sua autorevolezza da questo punto di vista, quindi è una persona che veniva comunque ascoltata e quindi veniva considerato un riferimento da questo punto di vista. E quindi partecipando dava le sue indicazioni per quanto riguarda la produzione e tutto il resto.
E con specifico riferimento alla produzione, qual era la posizione del Ceriani?
Ma quella di ovviamente era rivolta ovviamente a massimizzare quella che era la produzione, ovviamente evitando errori o problematiche, anomalie di colaggio e quindi una maggiore attenzione anche al processo e all'andamento ovviamente produttivo e soprattutto anche da un punto di vista qualitativo, perché ovviamente il processo era contestuale, legato, cioè l'aspetto produttivo all'aspetto qualitativo, perché ovviamente produrre male significava peggiorare anche i costi ovviamente dello stabilimento e in particolare nell'acciaieria, poiché la colata continua era l'ultimo impianto di produzione, era quello che poteva in qualche modo tra virgolette guastare ciò che era stato fatto bene a monte, e quindi c'era una attenzione particolare ai processi di colata continua.
Ma nell'ambito degli aspetti di cui si occupava appunto il Ceriani, vi erano quelli per i quali aveva un'attenzione massima il Ceriani?
Sì, nel senso che il suo interesse era ovviamente concentrato sulla produzione e sulla qualità del prodotto finale ovviamente. Quindi data la sua esperienza sulle colate continue era abbastanza attento da questo punto di vista. Ovviamente ogni azienda tende a fare produzione e a fare qualità, è quello il fine prioritario di un'azienda, non può essere altro. Quindi.
Senta, per quanto riguarda invece l'aspetto della sicurezza?
Aspetto di sicurezza, noi siamo stati, ovviamente gli impianti sono degli impianti abbastanza importanti e severi da un punto di vista anche ambientale e logistico. Devo dire che negli anni precedenti al 2000...
Scusi ingegnere, ma severi che cosa vuol dire? È un'espressione tecnica?
No, è un mio giudizio sulla è un mio giudizio sulla
severità.
Sì, ma lo
può
severità.
Tradurre tipo di espressione? Che vuol dire quando dice severo?
Che bisogna, cioè sono impianti abbastanza importanti dove bisogna porre comunque attenzione ad ogni particolare e poiché è un processo continuo qualunque errore può tradursi ovviamente in qualche problema sia da un punto di vista diciamo, produttivo in sé per sé, ma soprattutto sulle persone. Quindi intendo severo in questo caso, quindi una maggiore attenzione da parte di tutti. E a fronte di questo è stato importante lo strumento che ci è stato dato da parte dell'azienda, facendoci affiancare praticamente una società di consulenza, la DuPont, che diciamo è una società importante soprattutto da un punto di vista della sicurezza, oltre ai suoi prodotti, ma ha fatto della sicurezza un suo bagaglio culturale importante, e dandoci degli strumenti gestionali e metodologici e di coinvolgimento di tutta la popolazione per migliorare ovviamente gli aspetti di sicurezza nei confronti del personale. Non vi nascondo che gli stessi strumenti che mi servono attualmente nel mio attuale lavoro, che questo li utilizzo giornalmente come approccio metodologico sicuramente.
Senta, qualora si presentasse qualche problema anche sotto il profilo della sicurezza, lei ne veniva sempre a conoscenza?
Sì, sì, almeno su questo, sì, su questo posso esserne sicuro. Ovviamente almeno per quello che accadeva sui miei impianti venivo tempestivamente avvisato, ecco, questo se non ero presente, ovviamente di notte, di giorno.
È mai capitato che delle disposizioni siano state date direttamente dal Ceriani e lei non ne fosse a conoscenza?
C'è opposizione, Presidente. Rispetto a questo dato, a mio modestissimo avviso, ma mi rimetto al suo prudente apprezzamento, il pubblico ministero avrebbe dovuto fare delle domande molto più generiche, non così suggestive, e avrebbe dovuto chiedere che cosa accadeva. A maggior ragione ha fatto già una domanda ipotetica, qualora accadesse. Probabilmente sarebbe stato opportuno fare delle domande sul concreto. Una volta fatte le domande sul concreto, ritengo forse, però può essere un mio punto di vista, che il pubblico ministero avrebbe dovuto chiedere, nel caso in cui fosse accaduto questo determinato episodio, che cosa sarebbe successo, cosa è successo. Queste sarebbero state le domande, a mio avviso. Poi decida lei, ci mancherebbe.
Il pubblico ministero, se vuole, magari diciamo, fare una graduazione.
Io la domanda generica all'inizio l'ho posta.
Magari se ne vuole fare un'altra, sempre.
Ho posto al test la domanda: se qualora
siamo al limite della.
Qualora si presentasse qualche problema, se il test ne fosse stato sempre a conoscenza.
E il test ha risposto di sì. In materia di sicurezza, venivo subito messo a conoscenza. Ha risposto.
La domanda successiva: se è mai successo il contrario, se qualche volta.
Il contrario, che lei non sia venuta a conoscenza di qualche problema?
A mia memoria no. A mia memoria sinceramente no. Su problemi di sicurezza sicuramente no, perché era prioritario per il nostro processo, ovviamente. Ma io parlo di colata continua e quindi diciamo che ero costantemente avvisato. Noi per abitudine venivamo avvisati dai nostri collaboratori diretti che erano in turno se c'era un problema, sia che fosse tecnico e sia che potesse coinvolgere anche la sicurezza delle persone e degli impianti.
Vabbè, lei quando è stato sentito il 24 giugno del 2013 le è stata posta la domanda relativa alla sicurezza e lei a questo riguardo rispondeva: certo, si è in grado di gestire la situazione. Se le cose avvenivano a mia insaputa.
Presidente, mi perdoni, il PM ha fatto riferimento a una contestazione che vorrebbe fare. La domanda relativa alla sicurezza non è esattamente potrebbe non essere esattamente la domanda rispetto alla risposta che sta leggendo. Prima vediamo che domanda ha fatto relativamente alla sicurezza in generale e poi capiamo il tenore della risposta e se è in contrasto con quella che ha dato il test.
Noi relativamente
alla sicurezza mi sembra un po' generico. Certamente non c'è questa domanda nel verbale.
Leggo la domanda testuale: è stato possibile far coesistere la produzione e la sicurezza in maniera adeguata? Questa è la domanda testuale.
Questa era la domanda. La domanda relativa alla contestazione.
Del contrasto meno, per capire.
Sì.
Certo, se si era in grado di gestire la situazione. Se le cose avvenivano a mia insaputa, non potevo porre rimedio. L'area acciaieria GRF e IRF è talmente vasta che non poteva avere il controllo su tutto e tutti. Si consideri che se l'ordine veniva impartito dal Ceriani a un capo turno che subiva la sua autorevolezza, a volte poteva accadere addirittura che non venissi nemmeno a conoscenza del problema.
Quindi ingegnere aveva reso questa dichiarazione, sì. La ricorda?
Sì, sì,
dopo
confermo la risposta, però...
confermo però, cioè lì chiaramente qui è come tesse, quindi se ce la vuole magari
dipendeva dalla gravità del problema.
Perché noi non conosciamo le
problema.
Risposte.
Se è un problema di sicurezza, posso assicurarle che anche per uno scarico di responsabilità veniva avvisato per prima, cioè veniva avvisato se non subito almeno di quello che fosse accaduto. Se era un problema tecnico che poteva essere stato risolto o che era stato risolto comunque con una disposizione data dal signor Ceriani o anche da un mio stesso collaboratore e che aveva risolto il problema. Questo...
Lei parla qui di ordine impartito da Ceriani ad un capoturno che subiva l'autorevolezza. E quindi poteva accadere che lei non fosse
pubblico ministero, mi perdoni. Allora, signor giudice, perdoni, c'è un'opposizione rispetto a questo modo di procedere da parte del pubblico ministero. Lo spiego così rimane a verbale, poi decide lei, ci mancherebbe altro. Il pubblico ministero ha legittimamente fatto una contestazione. A seguito della contestazione, il teste, a dispetto ovviamente di quello che può essere un riassunto del verbale riassuntivo, ha spiegato dicendo: una cosa era la sicurezza, una cosa erano le indicazioni tecniche, e ha spiegato che le indicazioni tecniche di Ceriani in relazione all'autorevolezza erano quelle che potevano accadere, mentre ha detto che dal punto di vista della sicurezza, anche spiegato, ha detto per uno scarico di responsabilità, ero praticamente il primo che veniva avvisato. Quindi rispetto a questo tema, non è che il pubblico ministero può cercare di superare la spiegazione del test che è stata chiarissima, cercando di portarlo dove vuole lui, non si può fare.
Avvocato, però le conclusioni le ha tratte lei, il test ancora non ha...
No, io ho riportato quello che ha detto il test, esattamente quello che ha detto il test. Possiamo risentire il verbale?
Ripetizione del verbale con il medesimo lessico.
No, cioè,
il test spiega, cioè è stato apposta.
No, è soltanto un chiarimento che è stato chiesto.
Completamente.
Allora, ingegnere, lì rese questa dichiarazione. A quanto ho compreso, abbiamo compreso, lì adesso sta distinguendo disposizioni di natura tecnica da problemi di sicurezza, se non ho inteso male.
Sì.
Quindi, per quanto riguarda le disposizioni di natura tecnica, ha confermato questa dichiarazione. Quindi è la stessa cosa che ha detto lei, avvocato, anche se con altre parole. Quindi mi sembra di capire che per quanto riguarda le disposizioni di natura tecnica, lei conferma che accadeva, infatti lei ha detto alcune volte, ha confermato che ne risultava un po' infastidito dell'ordine, ha detto lei questa parola, impartito direttamente al capo
al capoturno.
Comunque all'operaio.
All'operaio,
ha detto. Quindi adesso sta distinguendo la questione sicurezza dalla questione tecnica, dalla disposizione.
Anche perché la questione di sicurezza ricadeva fondamentalmente su di me. Io se c'era un problema di sicurezza
su di lei e sul capo e sul suo
l'ingegner
superiore,
l'ingegner Dalò. Perché ovviamente gli ispettori dell'ARPA ovviamente parlavano con noi, non parlavano
quindi
con nessun altro.
Questa precisazione rispetto a quanto aveva dichiarato permane la contraddizione secondo il pubblico ministero o è superata? Non lo so, lo dovete dire voi, perché noi, non avendo il verbale, non siamo proprio in grado di valutare.
Se volete noi ve lo offriamo in visione, perché a me pare che vada anche spiegato al test che il test può spiegare, cioè non è che il test deve ripetere a pappagallo quello che sta scritto.
Assolutamente no, però il pubblico ministero valuterà se permane o meno la contraddizione.
No, sono anche però dico rispetto a questo tema,
pur seguendo con attenzione, non abbiamo la possibilità di valutare avendo la dichiarazione davanti.
Ma c'è il consenso ad acquisirlo il verbale, avvocato?
Soprattutto lo so la che domanda, le piacerebbe, che le piacerebbe.
Abbiamo visto quanto
domanda.
Riassuntivi, ma che
abbiamo visto tante in questo processo,
rispetto a tante ore di verbale, questo. Poi si sintetizza in poche pagine, quindi adesso stiamo insieme e sentiamo come stanno i fatti.
Così il verbale che è redatto secondo quelle sono le norme del codice, non è prevista la registrazione.
Passo timidamente per me.
Secondo le norme del codice dovrebbe essere riportato tanto l'orario di fine, non sempre riportato quasi mai. E quando rispondono
avvocato?
I testi, mi faccio rispondere al pubblico ministero, un secondo soltanto finisco, e quando vengono mostrate le fotografie e i testi che non riconoscono dovrebbe essere anche riportato. Io ricordo a me stesso soltanto che si tratta anche di ipotesi di falso per omissione, nel momento in cui in un verbale io non riporto queste cose.
Avvocato, però stiamo andando fuori.
Certo.
Stiamo andando oltre la questione.
Certo.
Scusi Presidente, sono l'avvocato Lo Iacono, intervengo semplicemente su quella questione del valuterà il pubblico ministero se permane la contraddizione. A me sembra che non sia esattamente così, cioè il pubblico ministero fa la domanda, se rileva una contraddizione fa la contestazione leggendo la parte del verbale e la letta, poi se permanga la contraddizione lo valuterà la Corte d'Assise, non certo il pubblico ministero. Il testimone ha, come molto bene ha verificato la Corte d'Assise, ha detto sì, confermo quel che ho detto, però, poi ha dato una spiegazione di quello che intendeva. Se permane, secondo qualcuno, la contraddizione, lo valuterà la Corte d'Assise, ma su questa risposta per me è finita la partita.
Avvocato, volevo semplicemente dire che se il pubblico ministero non è soddisfatto di questa risposta e vuole fare altre domande, lo deve valutare il pubblico ministero.
Sì, ma non è che non può fare altro, no, che fare un'altra contestazione.
Quello che volevo dire, forse non mi sono espressa bene, volevo semplicemente rappresentare che dall'andamento delle risposte non siamo in grado di comprendere bene se permane questa contraddizione. Se ci volete porre in visione,
farà un'altra domanda.
Stavo chiedendo al pubblico ministero di se per cortesia può ripetere la domanda
che era stata posta.
Sì, la domanda.
La domanda che era stata posta è la seguente: è stato possibile far coesistere la produzione e la sicurezza in maniera adeguata? Questa domanda è stata posta, a me interessa la risposta che ha dato il test, indipendentemente dalla domanda.
Quindi, ingegnere, siccome la domanda era questa, anche se posta così, ma in termini un po' generici, però voleva dire, cioè si riferiva alla sicurezza, e lei la risposta l'ha data a questa domanda, non so se sono stata chiara, perché forse
è chiarissimo.
Allora, lei ha fatto questo distinguo che però all'epoca non aveva fatto. Come spiega allora questa sua risposta attuale?
Ho cercato di adesso anche di fare mente locale alla risposta. Sicuramente sulla coesistenza tra produzione e sicurezza c'è, nei limiti ovviamente del giudizio che noi abbiamo di ciò che accade. Sono sicuramente certo, probabilmente facendo mente locale, che sicuramente se accadeva qualcosa che attenesse alla sicurezza, sicuramente lo ero avvisato. Per altri aspetti poteva capitare ovviamente che non potesse essere, ma se sinceramente
abbiamo compreso,
va bene Presidente, abbiamo letto la risposta,
valuteremo a questo punto, effettivamente valuteremo se permane o meno.
Senta, lei era sempre presente
la contraddizione
grazie lei era sempre presente sull'impianto, che orario osservava?
Io entravo la mattina alle 7:30 più o meno, intorno a quell'orario, poi uscivo ovviamente intorno alle 7 la sera, alle 8, e poi se capitava, se c'era qualche problema, ho fatto anche le notti assieme ai miei collaboratori per ripristinare ovviamente gli impianti, questo sì.
Il Ceriano invece quale orario osservava?
Sinceramente non glielo so dire, nel senso che se spesso anche di notte comunque era, se c'erano problemi sugli impianti veniva ad accertarsi ovviamente come che cosa stesse accadendo sugli impianti, quindi sicuramente se era sul mio impianto sicuramente ne ero, se ero presente ovviamente lo vedevo, quindi spesso, quando è capitato di notte qualche problema il signor Ceriani è comparso, cioè nel senso che è venuto ad accertarsi cosa stesse succedendo e vedere se eravamo, se stavamo ovviamente, cosa stava accadendo e cosa fosse accaduto.
Che a lei risulti era sempre presente nello stabilimento?
No, non sempre, cioè ovviamente lui arrivava il lunedì o il martedì della settimana e ripartiva il venerdì, talvolta
rimaneva. Magari il pubblico ministero, ecco, se sa con che frequenza, no? Se ci può indicare la presenza del signor Ceriani in stabilimento.
Io posso
gli ho chiesto l'orario lavorativo, gli ho chiesto
allora quello del signor Ceriani non glielo so dire perché non ovviamente la Ceriani
non l'ha presa, è la frequenza. La frequenza
Sinceramente non lo so dire. Se c'erano problemi sicuramente se c'erano problemi sui miei impianti sicuramente era presente proprio per confrontarci per quello che era accaduto e cosa fare per poter procedere a ripristinare gli impianti o altro.
Lei stava poi facendo riferimento, stava aggiungendo dell'altro, poi l'abbiamo interrotta. Ecco, lei ha detto solitamente arrivava il lunedì,
sì, il lunedì e poi ripartiva il venerdì e talvolta so che rimaneva anche il fine settimana.
E dove rimaneva?
In stabilimento.
Pernottava nello stabilimento?
Sì, penso di sì, perché sì. Anche se io non le ho mai viste,
cosa significa?
Significa che c'era una foresteria in stabilimento dove alloggiavano i trasfertisti e quindi ritengo che alloggiasse lì assieme agli altri. Non sono mai andato nella foresteria, almeno anche perché è capitato a me andare in trasferta fuori e tutti gli stabilimenti Riva hanno una loro foresteria e quando noi andavamo in trasferta alloggiavamo
a me interessa il Ceriani cosa ha fatto stabilimento di Taranto. Allora procedo a contestazione perché io ritengo che la risposta data oggi sia diversa rispetto a quella che è stata data all'epoca. Lei riferiva solitamente arrivava a Taranto in aereo il lunedì e ripartiva il venerdì, qualche volta rimaneva anche il fine settimana, pernottava in stabilimento presso la foresteria, pertanto
ma
perché
guarda,
ha detto ritengo
Presidente, mi perdoni, noi non possiamo pretendere dai testi che a distanza di anni, quando vengono sentiti la Guardia di Finanza, il finanziere scrive pernottava in. Oggi il test è dal punto di vista logico, ha spiegato. Ritengo che pernottava. Se c'era nottetempo, se ne usciva dallo stabilimento, ma che cosa ne può sapere il test? Rispetto a questo, si può fare una contestazione per una cosa del genere?
È
molto interessante saperlo.
E a me sta la domanda, prego, allora può proseguire, diceva pernottano lì e
allora
poi...
ancora diceva qualche volta rimaneva anche il fine settimana, pernottava in stabilimento presso la foresteria, pertanto era praticamente disponibile per le intere 24 ore.
Allora ingegnere, lei ha detto all'epoca, ha riferito che ha dichiarato che pernottava nella foresteria. Aveva elementi per ritenere che, al di là che non ha mai dormito con il Ceriani, aveva elementi per dire che questa persona pernottava. Cioè, se ce li aveva, ce li dice, se le ricorda qualcosa.
Posso solo dire che, vista la possibilità che lui potesse intervenire sugli impianti, e poi sapevamo che era presente e che quindi era utilizzava la foresteria, questo sì, ma questa è la mia...
L'ha preso da qualcuno? Avete parlato con lo stesso Ceriani? Questo, cioè, come sì, lo sapeva?
Era un dato di fatto, cioè, noi sapevamo che c'erano le foresterie e Ceriani alloggiava in foresteria. Poi, sinceramente, essere certo che vi alloggiasse, perdonatemi, non
va bene,
non,
abbiamo
però
inteso,
io sono convinto, cioè, anche perché noi accompagnavamo, se per caso qualche volta eravamo fuori, lo accompagnavamo ovviamente in stabilimento. E penso che per
quindi fuori, ritengo, fuori a che cosa? Fuori
per
quale motivo?
Cena, cioè, se andava a cena fuori,
cena di lavoro,
lo riaccompagnavamo ovviamente in stabilimento, e quindi penso che pernottasse, ritengo che pernottasse.
Dopo cena, ma anche dove andavano a cena ci interessa.
No. Avvocato, se quando farà il controesame per il suo assistito, glielo chiederà.
No, ma se interessa dove dormiva, anche dove andava a cena, era interessante.
Magari lo può chiedere poi dopo, avvocato, va in sede di controesame.
Lo chiederò senz'altro, sì, sì.
Va bene, prego, pubblico ministero.
Sempre in relazione a questo discorso, lei ha detto che il Ceriani interveniva qualora ci fossero problematiche.
Sì, scusi, ingegnere, andavate a cena, forse abbiamo inteso il senso della domanda, fuori dallo stabilimento?
Fuori dallo stabilimento,
immagino,
sì.
No?
Sì, fuori,
no, lo deve dire lei.
Sì,
fuori dallo stabilimento. In locali,
sì,
fuori
locali,
dallo stabilimento. In ristoranti fuori,
sì,
dallo stabilimento.
Ma poi anche aggiunto, e lo riaccompagnavamo, compreso
sì,
male.
Sì,
cioè,
nello
stabilimento.
Nel senso che
nello
ovviamente non è successo frequentemente, però quelle volte che è capitato abbiamo riaccompagnato in stabilimento.
Va bene, abbiamo capito. Prego, può continuare, pubblico ministero.
Lei ha detto che in caso, sì, di emergenza vi erano anche degli interventi di notte, vero? A lei,
sì,
è capitato?
A me personalmente sì.
A Ceriani?
Di intervenire e di essere presente, sì.
È capitato qualche volta che a seguito di qualche problematica sia intervenuto il Ceriani e lei invece no?
Sì, penso di sì, sicuramente sì. Sicuramente sì, perché essendo presente in stabilimento probabilmente arrivava e io lo venivo a sapere ovviamente successivamente che era
successivamente
stato
quando?
O se, quando arrivavo io, oppure il giorno dopo che era stato presente il signor Ceriani sulla problematica ovviamente.
E lei non
doveva... Per le colate continue, sicuramente se le posso assicurare che io c'ero e c'era qualche volta, e quando era necessario veniva anche il signor Ceriani, quando riteneva che fosse importante. Su altri impianti, poi successivamente, poteva capitare, dato la vastità dell'impianto, poteva intervenire sicuramente di notte, a seconda ovviamente di ciò che accadeva. Se non ero presente io, mi veniva detto, ecco, non su questo.
Senta, presso il suo reparto vi sono state mai visite da parte dei rappresentanti della famiglia Riva?
Sì.
In particolare da chi?
Fabio Riva, Nicola Riva, cioè i figli, soprattutto quando c'erano dei clienti importanti, li accompagnavano sui nostri impianti, in particolare la colata continua 1, che era l'impianto di punta per quanto riguarda la produzione delle bramme per lamiere, ed era anche la più nuova, era oggetto ovviamente di visite da parte dei Riva e da parte
a queste visite era presente Ceriani?
Certo, sì. Talvolta sì, quasi sempre era presente il signor Ceriani.
Quando venivano insieme? Cioè venivano insieme?
Sì, anche.
Lei ha detto che il Ceriani lo ha detto all'inizio, che il termine utilizzato da lei non lo sto ricordando, comunque il concetto è che rappresentava il referente, lei ha utilizzato il referente della famiglia Riva.
Sì.
Ecco, e come manifestava questo il Ceriani?
Beh, ovviamente se c'erano comunicazioni ovviamente di livello superiore, cioè nel senso che venivano direttamente dalla famiglia Riva, lui ci trasferiva ovviamente queste informazioni.
Che tipo di informazioni?
Ma di tipo gestionale no, ma organizzative, di produzione e quant'altro. Nel dettaglio.
E con riferimento alla produzione in particolare? Che cosa vi veniva rappresentato?
Beh, ovviamente di discutere ovviamente quello che erano se nascevano problematiche importanti, di valutare praticamente quale fosse ovviamente le soluzioni, o dava anche le indicazioni tecniche che potessero servire, e ci faceva capire ovviamente che ovviamente la famiglia Riva aveva era a conoscenza di ciò che accadeva sugli impianti, perché veniva informata, e che quindi se c'erano problematiche importanti erano sicuramente informati di quanto accadesse, di come si stesse procedendo per risolvere i problemi. Questo...
Quindi manifestava quelli che erano i pensieri della famiglia,
sì,
Riva?
Sì, sì, sì.
E in che modo questo avveniva?
Trasferendo queste informazioni. Ovviamente, essendo il signor Ceriani una persona... è un referente, essendo riconosciuto come referente, ovviamente gli si dava credito, e anche risultava importante ciò che dicesse, quindi era per noi una forma di
Quali erano i toni utilizzati dal Ceriani nel...
Se lui era è una persona...
Magari il pubblico ministero, i toni, non lo so, magari che cosa diceva, cosa che cosa diceva il Ceriani e come lo diceva, in che occasione lo diceva.
Ma lui ha dei modi, aveva dei modi ovviamente bruschi anche nel riferire alcuni messaggi, e che quindi
ci vuole fare qualche esempio,
che cosa, per le parole, no,
ci vuole fare qualche esempio di questi messaggi?
No, sinceramente non saprei, però sicuramente ci metteva nelle condizioni, ci metteva ovviamente di essere di seguire queste indicazioni, quindi non saprei dire quale potessero essere indicazioni, cioè quali fossero i desideri, cioè le esprimeva, e quindi quali fossero gli approcci da avere ovviamente negli aspetti ovviamente di gestione degli impianti, ovviamente con i suoi modi ovviamente.
È capitato che sia avvenuto in sua presenza, che sia di sua conoscenza, che gli interlocutori fossero intimoriti?
Presidente, io vorrei fare una cosa. Allora, è stato chiesto, invece di chiedere i fatti, si chiedono prima ancora le valutazioni. Io mi sarei aspettato di più chiedere, scusate, prima vediamo qual è il rapporto tra queste persone, vediamo come si svolgeva, poi proprio se il pubblico, faccio terminare l'opposizione, poi deciderei. Presidente, lei mi fa terminare l'opposizione. Poi nel momento in cui c'è il narrato, perché a noi ci interessano i fatti e le circostanze, se, come lei già ha detto in un'altra sua ordinanza su una questione simile, ha detto poi se può essere importante e si comprende dal contesto un determinato atteggiamento, allora eventualmente lo potremmo andare a chiedere se è importante, se ricorda il test. Qui invece si è capovolto il mondo. Fino adesso si è parlato di rapporto tecnico, di indicazioni tecniche, di Ceriani esperto, di qua e di là. La prima domanda che si fa, aveva Toni Bruschi? Cioè, allora Presidente,
non è questa la prima domanda.
Allora, Presidente, io non ho nessun problema, perché il test si capisce che sta rispondendo secondo verità, senza nessun problema. Cerchiamo di accertare, io l'invito al pubblico ministero, che vorrei, che ovviamente non lo posso rivolgere io, ma che lo rivolgesse lei, è quello, cerchiamo di chiedere al test dei fatti, poi eventualmente le sensazioni, le valutazioni le lasciamo in un altro momento. Ecco.
Sono l'avvocato Lo Iacono, mi oppongo alla domanda, ricordo a me stesso che il codice prevede che le domande devono vertere sull'oggetto dell'imputazione, non penso che gli stati d'animo delle persone attengano all'oggetto delle imputazioni, e se si vuol chiedere qual è lo stato d'animo di qualcuno si chiede alla persona che lo vive lo stato d'animo, non a un terzo peraltro.
Sì, l'eccezione è accolta, se per favore allora, Presidente, il pubblico ministero vuole riformulare questi colloqui.
Allora qui non stiamo parlando che più cosa diceva. Delle disquisizioni di carattere tecnico, perché siamo passati ad un altro argomento, ossia la domanda generica all'inizio era stata quella relativa alla presenza della famiglia Riva, ha detto di sì, lo accompagnava eccetera eccetera, abbiamo ancora parlato stavamo intrattenendoci sul fatto che il Ceriani in più occasioni riportavano quelli che erano i pensieri della famiglia Riva. A me interessa comprendere, i pensieri avete inteso bene, perché ne abbiamo parlato sino adesso e il test ha spiegato bene questo discorso. Interessa capire come venivano espressi questi
facciamo
pensieri.
Per ultimare al pubblico ministro.
Come venivano espressi questi pensieri, Presidente? Qual era il tono che veniva utilizzato? Quali sono gli elementi oggettivi per cui, e poi ho fatto la domanda se è capitato in qualche circostanza, avvenuto ovviamente in presenza del test, che vi siano state che gli interlocutori siano stati intimoriti. E mi interessa comprendere quali sono gli elementi oggettivi da cui desume il test e desume questo.
Ecco, allora Presidente, c'è un'opposizione.
Avvocato, però, già fatta l'opposizione.
C'è un narrato, mi perdoni.
Le repliche non sono a mezze. L'opposizione,
mi sto opponendo a quello che ha detto adesso.
L'opposizione è stata accolta, il pubblico ministero ha soltanto cercato di spiegare il senso della sua domanda, ma l'opposizione resta accolta, quindi il pubblico ministero deve riformulare la domanda in modo che l'oggetto della domanda siano dei fatti.
Nel riassunto del pubblico ministero, Presidente, non è fedele a quello che ha risposto il test. Il test ha risposto anche. Ma non è vero, perché anche rispetto al discorso tecnico delle domande di Riva,
avvocato,
ha dato una risposta.
I riassunti delle parti,
ha dato una risposta.
Siccome
il test deve. Sì, però, Presidente, mi perdoni. Siccome il test deve rispondere e il pubblico ministero è in esame, se il pubblico ministero in esame fa un riassunto che è un riassunto non corrispondente al vero, diventa nocivo il suo presupposto. Quindi da questo punto di vista, siccome anche dal punto di vista, lei ha cercato di giustificare il pubblico ministero dicendo che le sue domande erano in relazione a un argomento diverso che esulava dall'aspetto tecnico, perché era in relazione ai pensieri deriva. Il test, a domanda specifica del pubblico ministero, ha detto riportava quella che era la volontà di Riva, e questo ci dava contezza del fatto che Riva era una conoscenza delle problematiche tecniche che si svolgevano nello stabilimento. Quindi dove stiamo esulando dall'aspetto delle problematiche tecniche? Siamo ancora in questo ambito, quindi non capisco dove, che ci azzecca, direbbe qualcuno che ho visto anche ieri sera in televisione, fare una domanda su un intimorimento, su una situazione, non c'è proprio nessun tipo di collegamento. Per questo resta l'opposizione.
Ripeto, il riassunto è irrilevante, è un riassunto, e quindi in questi termini non si rileva nulla, ma quello che è importante è che il pubblico ministero deve riformulare la domanda in termini ammissibili, e cioè se ha mai assistito, con chi, e in quella sede poi eventualmente gradatamente si andrà magari anche ad esaminare queste circostanze. Quindi Qual è la domanda, pubblico ministero?
Le è capitato di assistere in situazioni in cui il Ceriani abbia espresso la volontà della famiglia Riva? In relazione,
cioè, occorre precisare
pensieri e volontà devono intendersi come la sinonimi, volontà. Signor Presidente ha già risposto due volte.
Presidente, che no, io il pubblico ministero abbia detto pensieri.
Questa domanda non è mai stata fatta.
Ma è la volontà di vivere in un mondo pensieri, gli vogliamo dare un contenuto a questa domanda.
Scusi, pubblico ministero.
Pensieri,
no, noi abbiamo inteso per pensieri come volontà. Se il pubblico ministero chiede, ha espresso i pensieri della famiglia Riva, evidentemente non intendeva i pensieri reconditi.
La volontà ha detto adesso.
E quindi intendeva, quindi una domanda che ha già fatto e alla quale il testo ha già risposto due volte.
Sì, in ogni caso, Presidente, prego. Io le chiederei, se è possibile, avvocato Cagliazza, per il verbale, se si insiste su questo tema, si parla di volontà su questioni tecniche, se ritiene che ci siano fatti diversi, lo dica nella precisazione della domanda. Facciamo precisare la domanda, perché volontà può significare veramente qualunque cosa, anche illecite, non so.
Perché rispetto alla volontà ha già risposto.
Quali questioni?
Ha già risposto prima. Vabbè,
sulle questioni tecniche.
Allora, quindi, se lui ha mai assistito, però non mi sembra che questa domanda sia stata fatta. Ha parlato in generale, se adesso invece andiamo nel particolare, cioè lei ha mai assistito, quindi in questo senso la domanda è messa. Seppure con la precisazione, pubblico ministero, a che cosa si riferisce? La volontà della famiglia Riva?
In relazione alla produzione, in relazione alla gestione dello stabilimento?
Sì, ma non posso, non conosco, non ricordo ovviamente i dettagli, però sicuramente veniva espressa anche la volontà o comunque quello che era.
In che termini veniva espressa?
Con che modalità veniva espresso?
Non era così frequente, quando c'erano delle condizioni particolari.
Ci può fare qualche esempio?
Sicuramente se c'erano dei momenti in cui la produzione non era particolarmente intensa, sostenuta, c'erano problemi, è chiaro che veniva fatto presente che questi problemi salivano ovviamente anche a livello del proprietario, che quindi ne era ovviamente consapevole e preoccupato perché si potessero risolvere, e quindi era un'espressione diretta della volontà di un proprietario che dava le indicazioni, cioè esprimeva la sua volontà che si mettessero a posto le cose. Quindi,
da chi veniva espressa questa volontà?
Dal signor Ceriani.
Ecco, nel dirvi questo, come lo diceva Ceriani, che termini utilizzava, con che toni si poneva?
Beh, in alcuni casi anche in maniera brusca, se i problemi erano...
Cosa intende lei per brusca, in maniera brusca?
Alterata.
Stava dicendo... Facciamolo finire, se i problemi erano, facciamoci raccontare la situazione, quindi, facciamolo parlare.
In maniera alterata, se i problemi
erano molto importanti, e che quindi pregiudicavano veramente il processo
ma può essere più preciso, cioè ci può ricordare, non lo so, se come si rivolgeva, con che espressioni, non come. No. Cioè, con che espressioni si rivolgeva?
Presidente, mi perdoni, ancora prima dell'espressione forse ci interesserebbe il fatto.
No, espressioni linguistiche,
cioè,
sì,
dico, siccome stava raccontando.
Sono un fatto,
Perché, no, ma dico rispetto...
espressioni, non espressioni facciali.
No, ma ci mancherebbe, ma oltre...
espressioni linguistiche.
Se ci riporta qualche esempio, che servirebbe anche a noi, che io siamo d'accordo, però... Prima il fatto, poi l'espressione, cioè capire che cosa succedeva, perché capiamo
cosa
tutti.
Cosa succedeva? Questo volevo sapere. Siccome è un dialogo, l'espressione linguistica è il fatto.
Qual è il tema di cui si parlava?
Ci vuole riferire di un colloquio, di uno di questi colloqui? In che termini veniva riportata questa volontà? Ci vuole fare un esempio di quello che diceva, e non è, ma penso, una domanda così.
No, non è difficile.
Se lo ricorda, se no.
Ci sono stati gli episodi in cui ovviamente la situazione era particolarmente tesa, perché effettivamente il problema era importante, e che quindi in modi bruschi...
Per esempio, in che occasione?
Per dire, se c'era stato un breakout, scusate se mi esprimo... se esprimo un aspetto tecnico,
Così Presidente, forse bisogna spiegare al test che siamo proprio in un processo dove vorremmo capire proprio questi aspetti, perché non so dove pensa di, cioè, perché sembra che il test sia timido nel dire cos'è un breakout, pensando di essere in un processo dove non ci si dovrebbe occupare effettivamente
già,
di
questo. Affrontato questo,
a noi fa molto piacere se...
Quindi può essere anche un po' più specifico, anche se ci sono degli aspetti tecnici che non comprendiamo, magari le chiederemo dei chiarimenti. Può essere anche più specifico. Vabbè, dal punto di vista tecnico.
Grazie.
Diciamo che sì, faccio un po' di. L'incidente, diciamo, il problema tecnico più importante di processo della colata continua è il breakout. Il breakout è la rottura della pelle della brama in lingottiera. Ovviamente questo può determina ci sono delle condizioni particolari, la rottura della pelle e quindi la fuoriuscita di acciaio caldo all'interno della macchina, bloccandone la produzione e danneggiando ovviamente l'impianto. Questo, a seconda della gravità dell'incidente, della rottura della pelle e dello svuotamento della pelle e dello svuotamento d'acciaio all'interno della colata continua, poteva determinare fermate anche di più giorni, come è capitato, e soprattutto se c'erano problemi che coinvolgevano entrambe le linee, questo comportava un lavoro incessante per il ripristino della macchina e ovviamente anche dei costi non indifferenti per quanto riguarda la ricambistica stessa degli impianti. E questo ovviamente provocava sicuramente in noi uno stato di agitazione prioritario, perché eravamo quelli che poi dovevamo assolutamente lavorare sopra. Sicuramente il Ceriani, che ci bastonava giustamente per ciò che fosse successo e ci riportava ovviamente in questi casi la volontà deriva di evitare ovviamente queste cose. Al di là della responsabilità, se fosse una responsabilità tecnica o di un comportamentale di un operaio, era un problema tecnico che andava risolto e che quindi ovviamente metteva in tensione e avere la presenza ovviamente dei referenti, dei fiduciari, questo ci metteva ovviamente in maggiore ansia, perché ovviamente era l'occhio vigile di chi gestiva, cioè di chi poi doveva riferire ai Riva la problematica, e quindi era nostro interesse cercare di minimizzare ovviamente la problematica. Parlo del breakout perché ovviamente
un malfunzionamento, un inconveniente.
È l'inconveniente, diciamo, il problema più grave che può accadere in colata continua, uno dei problemi più gravi.
Quindi vi sollecitava a risolverlo, insomma,
soprattutto sicuramente a risolverlo per ripartire quanto prima, ovviamente per ripristinare le condizioni di produzione, perché ovviamente questo comportava in un ciclo continuo, porta ovviamente dei danni di produzione anche a monte, poiché l'acciaieria è un processo ovviamente continuo, quindi noi ovviamente una nostra fermata determinava ovviamente dei problemi accidentale ovviamente delle problematiche importanti anche a monte della stessa acciaieria, quindi all'area Ghisa e altro, quindi sicuramente questo poteva essere un problema, ma soprattutto perché poi anche capire quale fosse il motivo per evitare che ricapitasse. Questo sì, questo era il nostro compito.
Va bene, prego, pubblico ministero.
Senta, quali erano i rapporti tra Ceriani e Dalò?
Nell'ultimo periodo erano abbastanza conflittuali, nel senso che ho assistito qualche volta a degli scontri anche violenti. Poi l'ingegner Dalò qualche volta ha confidato ovviamente il suo stato d'animo. Cercavo ovviamente di di supportare praticamente questa pressione che lui aveva da questo punto di vista. Ovviamente lui più di me sicuramente sentiva la pressione, poiché gestiva tutta l'acciaieria, quindi sentiva la pressione e la responsabilità di quanto accadesse in acciaieria, questo sicuramente.
Lei ha detto prima che ci sono state delle discussioni, sì, se non sì, ho compreso male.
Ecco, qualche volta è capitato anche alla mia presenza, quindi poi e qualche volta mi è stato confidato dall'ingegner Dalò.
E come si rivolgeva il Ceriani al Dalò?
Ma in maniera brusca, non violento ovviamente, ma sicuramente imponendo la sua autorità, la sua autorevolezza nei confronti dell'ingegner Dalò, questo sicuramente.
Imponendo la sua autorevolezza per che cosa, in che senso?
Per quello che era accaduto, se c'erano dei problemi di produzione, se c'erano problemi importanti di fermate accidentali, quindi lo riteneva responsabile di ciò che stesse accadendo e che quindi con modi bruschi lo affrontava, e Dalò soffriva questa situazione.
Questo quindi avveniva anche dinanzi ai lavoratori?
Non glielo so dire, le volte che è capitato a me ero presente io, di fronte ad altri questo non glielo so dire.
Contesto che quando veniva sentito lei diceva Dalò era trattato male dal Ceriani, spesso lo umiliava davanti ai dipendenti.
Io forse intendevo me e qualche collega,
non lo so, vabbè, ce lo precisi lei a dire.
Intendevo dove capitava. Ora io faccio anche riferimento alle confidenze, se capitava in un'altra area dove non c'ero io ovviamente ricevevo la confidenza dell'ingegner Dalò, se capitava ovviamente nell'area convertitori o in un'altra area dell'acciaieria probabilmente era presente qualche altro dipendente.
Sì, però lei quando riferisce...
Ma perché mi è stato riferito, questo sì, mi è stato riferito l'ingegner Dalò. Per quello che riguarda me, ero presente io, qualche volta è capitato ed ero presente io.
Mentre invece il discorso che spesso lo umiliava davanti ai dipendenti?
È
completo, è la risposta, sì. E prendeva la decisione che meglio gli aggradava. Questa è stata la sua testuale risposta completa.
Sì, confermo questo. Che in quel momento sì, quando si prendeva decisioni ovviamente prendeva la decisione relativamente a quel momento in cui veniva data l'indicazione, questo sì.
Ingegnere, scusi, chi prendeva la decisione? Cioè, lo precisi quando risponde? Perché
Signor Ceriani dava ovviamente, rivolgeva ovviamente il suo all'ingegner Dalò. Le sue rimostranze per quello che stesse accadendo e di conseguenza ovviamente si prendeva la decisione ovviamente.
Chi prendeva la decisione?
Signor Ceriani prendeva la decisione o la dava a disposizione per quello che veniva dato, è capitato.
Senta, lei aveva un'autonomia di spesa allorquando ha rivestito l'incarico, ha detto, di responsabile, vero, delle acciaierie?
Sì, se non ricordo male, quando ho firmato la delega avevo la possibilità di spendere 1 milione di euro, se non ricordo male.
E come avveniva la gestione di questa somma?
Ovviamente era il periodo in cui noi stavamo facendo ovviamente tutti i lavori, le prescrizioni per l'AIA e pertanto mi veniva presentato ovviamente i vari preventivi e a fronte ovviamente poi veniva fatta una richiesta di acquisto che ovviamente poiché ero titolare ovviamente riguardo quel campo ovviamente firmavo io, ovviamente ne discutevo con la direzione e qualche volta è capitato in quegli ultimi mesi con il signor Ceriani quando venivo convocato per verificare ovviamente quale fosse la prescrizione il preventivo relativo alla prescrizione, quindi quello da l'RDA da fare, quindi una discussione tecnica e quindi firmare ovviamente poi l'RDA.
E la decisione alla fine da chi veniva presa?
La firma la mettevo io, la decisione era collegiale, nel senso che si prendeva decisione di procedere, ovviamente d'altronde eravamo obbligati dall'AIA a fare determinate attività e pertanto dovevamo realizzare ovviamente determinati impianti. Ovviamente io ho vissuto poco quel periodo e quindi quelle richieste che venivano fatte lì si discuteva assieme al signor Ceriani e alla direzione, l'ingegner Buffo, per poter decidere quale fosse la richiesta d'acquisto più opportuna da fare.
Quindi lei dice che la decisione poi era collegiale?
Sì, insieme, cioè partecipavo io, poiché poi ero io che dovevo decidere tecnicamente, poiché la mia esperienza anche in termini di acciaieria, fatto salve le colate continue, era minima, dovevo affidarmi sicuramente a persone che al di là della prescrizione che definiva praticamente un particolare oggetto da realizzare, un particolare impianto da realizzare, poi bisognava scegliere ovviamente quale fosse la decisione da fare. Ricordo per esempio furono presentati dei progetti per quanto riguarda la cappa del GRF, furono due o tre ditte, più o meno il progetto era più o meno simile, e discutemmo con tutte queste ditte tedesche o altro quale fosse ovviamente la soluzione migliore da realizzare ovviamente l'impianto GRF per il processo di svuotamento delle paiole per la copertura del poi sono andato via e non so se è stato realizzato o meno. Ho partecipato ovviamente anche alla scelta, o meglio in quel momento poi sono andato via e non ho più avuto possibilità di procedere su quei progetti ovviamente che erano in atto.
Presidente, procedo ad una contestazione proprio in merito al discorso che faceva della decisione collegiale. Il test risponde: il mio incarico è coinciso con l'avvento alla direzione dell'ingegnere Adolfo Buffo, che aveva definito un budget per la mia area pari a circa 1 milione di euro. Di fatto, per poter eventualmente spendere tale importo, sarebbe stato comunque necessario fare la normale trafila con la direzione. Dal punto di vista decisionale, sebbene non abbia avuto notevoli difficoltà con il Ceriani, è indubbio che spettasse allo stesso la decisione sul fare o non fare determinati passi.
Signor Giudice, io non comprendo, però sarà sicuramente un mio limite, la ragione per la quale ha un test che ha dato delle spiegazioni ulteriori di questo che è un riassuntino e che sono state più che esaustive, avendo già detto il test. Io sulla colata continua non avevo problemi di nessun genere perché avevo competenze specifiche. Gli impianti erano molto più ampi, sugli altri impianti io mi rimettevo le competenze sia del direttore sia del Ceriani. Ha spiegato anche tecnicamente perché uno deve fare una contestazione rispetto a qualcuno che ha detto sostanzialmente la stessa cosa ma ha dato la spiegazione. Ecco, io questo non comprendo, perché se noi non ci sdoganiamo dal fatto che i verbali che sono resi alla Guardia di Finanza sono riassuntivi, cioè io posso capire nel momento in cui una persona ti dice una cosa completamente diversa da quello che sta scritto, allora uno procede alla contestazione, ma se quello che ha detto la persona è compatibile con quello che sta scritto ed è soltanto più esaustivo, l'ha già detta che è più esaustivo, sembra quasi che vogliamo far dire al test guarda che qua è una cosa diversa, ma non è una cosa diversa.
No, abbiamo compreso, comunque che siano riassuntivi verbali non lo sappiamo perché non eravamo presenti, quindi magari
no c'è scritto
casi,
sono riassuntivi, non c'è la fonoregistrazione, non c'è, ci batteremo per averla, ma non c'è la fonoregistrazione, faremo delle mozioni sindacali nostre perché ci sia la registrazione di queste anche nella fase delle indagini,
quindi
in 8 ore, 7 ore, l'altra volta abbiamo visto che 10 ore di interrogatorio sono state riassunte in 6 pagine. Chiederemo poi al test fino a che ora hanno tenuto il pomeriggio.
Nel caso di specie elementi per sostenere che singole parti o tutto il verbale siano stati redatti in modo reattivo.
Sono, sono manoscritti.
Comunque, al di là di questo,
ricordo al, ma io faccio un po' quello, non vorrei fare il grillo parlante, ma si chiamano verbali di sommarie informazioni testimoniali proprio perché la legge prevede che possano essere verbalizzate sommariamente, non vorrei fare proprio quello noioso, però è assolutamente pacifico che c'è una differenza tra un verbale riassuntivo e un verbale che riproduce esattamente la risposta, la differenza tra questi verbali dove sommariamente viene riportato il contenuto delle risposte e i verbali come quello di oggi dove le parole dell'ingegner D'Antuono sono riportate una per una.
Grazie avvocato. Allora
Presidente, io ho ravvisato una differenza tra quanto
e sussiste questa differenza, si ha genericamente reso delle dichiarazioni, però sul punto dell'utilizzazione del budget ha dichiarato difformemente da quanto aveva dichiarato in sede di sommarie informazioni sull'utilizzazione del budget, o ho compreso male?
Dal punto di vista decisionale, per quanto riguarda la decisione, il test ha rappresentato che la decisione veniva presa in maniera collegiale.
Su che aspetto, pubblico ministero? Sulla, sempre sull'utilizzazione del budget o in generale?
Sì, sì.
Sull'utilizzazione. Allora, questa, sussiste questa difformità. Lì aveva detto che comunque sia la decisione finale spettava al signor Ceriani. Adesso invece ha detto che era collegiale. Vuole precisare sul punto?
Ovviamente la discussione, poiché la discussione avveniva, ovviamente la presenza della direzione e soprattutto del signor Ceriani, che ovviamente rappresentava la proprietà in quel momento, è chiaro che per noi la decisione finale venisse anche discussa e probabilmente avallata dalla...
Ingegnere, allora, lei però ha detto una cosa diversa, ha detto che vuole rileggere, scusi, pubblico ministero?
Allora, sì, allora, leggo il pezzo precedente. Di fatto, per poter eventualmente spendere tale importo sarebbe stato comunque necessario fare la normale trafila con la direzione. Dal punto di vista decisionale, sebbene non abbia avuto notevoli difficoltà con il Ceriani, è indubbio che spettasse allo stesso la decisione sul fare o non fare determinati passi.
Allora, su questa ultima dichiarazione lei che cosa dice? Perché permane la contraddizione, ha parlato di una decisione collegiale, invece alla Guardia di Finanza aveva detto che l'ultima parola, per usare una formula riassuntiva, aspettava.
Ovviamente, data la mia non conoscenza e competenza specifica, ovviamente mi affidavo alla decisione finale, perché quale potesse essere da un punto di vista tecnico quella diciamo più opportuna. D'altronde era mia responsabilità ovviamente procedere quanto più celermente nella definizione ovviamente dell'impianto e quindi sì, confermo da un punto di vista tecnico che la decisione passava attraverso il signor Ceriani. Però la discussione tecnica avveniva ovviamente lì davanti ai progetti che venivano dati. Quindi l'ultima decisione, da un punto di vista di competenze, sicuramente veniva data dal signor Ceriani, questo sicuro. Mi affidavo ovviamente alla sua
competenza. Ma c'era un assenso formale per iscritto?
No, assolutamente no.
Senta, che cosa sono i premi di produzione?
Noi ogni fine anno venivamo premiati in funzione a raggiungimento di obiettivi di produzione e qualità, a seconda ovviamente anche del livello retributivo. E quindi ci veniva assegnato un premio a fine anno ci veniva consegnato direttamente dalla famiglia Riva, ovviamente veniamo
quando parla di famiglia Riva, a chi fa riferimento?
A me è capitato di essere premiato negli anni a scalare ovviamente da signor, prima dall'ingegner Capogrosso, poi come direttore, poi successivamente dal signor Claudio, signor Daniele, e poi
Riva,
sì, scusi, e gli ultimi anni dal dottor Emilio Riva, il figlio del signor Fabio.
Sì.
E quindi ci venivamo convocati, ci veniva data la gratifica natalizia, e ovviamente poi c'era un breve colloquio dove esprimevamo quello che intendevamo fare per l'anno successivo, e ci venivano date ovviamente indicazioni da parte della proprietà di proseguire, se ovviamente l'anno si era concluso positivamente, di proseguire su quella strada, o se c'erano indicazioni diverse.
Qual era l'importo più o meno di questi premi? Lei ha parlato a fine anno, ha detto, vero? Premi annuali?
Sì, intorno a dicembre, fine dicembre, che poi veniva pagato nella mensilità.
Lei li ha ricevuti, ha detto sì. Ricevuto. Qual è l'importo?
Il mio importo, l'ultimo è stato di 16.000 euro lordi. Siamo partiti nel 95 con 250.000 euro.
Per dire questo. Quindi per arrivare poi l'ultimo...
Salendo ovviamente...
Così, ingegnere, nel 95 c'erano le lire, ha fatto le già...
Ah, lire, scusa.
Lire. No. 250?
250.000 lire.
Mila lire,
scusa.
Presidente, quando la lira valeva ancora
50.000 lire,
sì.
Va bene,
chiedo scusa,
prego.
Senta, soltanto premi annuali venivano conferiti, che sappia.
Poi era contrattualizzato, ogni mese c'era il pre, il pro e il PDR, che erano a mesi diversi, che tenevano conto ovviamente di aspetti di produzione e qualità, e poi c'era un calcolo per il calcolo del PDR, quindi ogni mese ricevevamo, ovviamente si parlava di non di cifre elevatissime, ma erano legati ovviamente agli andamenti di produzione e qualità delle acciaierie, e quindi venivano calcolati secondo dei calcoli che erano concordati con il sindacato, perché li prendevano ovviamente...
Questo ti sta riferendo però ai premi, a quelli diversi dal premio annuale?
Sì, sì, quello diverso, cioè era quello concordato ovviamente con le organizzazioni sindacali dagli operai fino agli impiegati.
Mentre invece quello annuale, cioè l'importo del premio annuale, da chi veniva stabilito?
Io non l'ho mai saputo, ma ritengo che fosse il signor Ceriani a definire praticamente quale fosse la quota da dare, ovviamente, però
in base a quali elementi lei dice questo?
Ritengo perché era la persona che chiedendo anche all'ingegner Dalò come veniva fatto, lui diceva, guarda, la stiamo vedendo, lui come responsabile, assieme a Ceriani, quindi ritengo che venisse concordata con il signor Ceriani. Ovviamente c'erano, ovviamente non penso che fossero dati soggettivi, ma bensì valutati in funzione di elementi oggettivi relativamente agli andamenti di produzione, qualità e altro, presenza anche in stabilimento. Sì.
Ho capito. Senta, con riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ecco, come avveniva tale manutenzione all'interno dell'impianto in cui lei ha lavorato?
Rispetto agli anni precedenti,
che cosa intende anni precedenti,
diciamo, per comprendere gli anni prima del 95, la pianificazione delle fermate era ben cadenzata. Parlo delle colate continue perché rientro un po' nel mio specifico,
suo riferimento, certo.
Nel mio specifico. Poiché le colate continue non avevano impianti ridondanti, quindi quando si fermava l'impianto andava coordinato ovviamente con tutta una serie di altri impianti a monte dell'acceria, a monte della colata continua, per poter fare la fermata, quindi venivano pianificati mensilmente. Con l'avvento dei Riva, ma soprattutto poi con i revamping che le macchine hanno subito, il monitoraggio delle macchine stesse era quanto più importante, e pertanto la pianificazione delle manutenzioni non veniva fatta come era prima, cadenzata. Si cercava di avere, ovviamente salvo incidenti o fermate accidentali o evenienze che ovviamente la macchina richiedeva, e quindi lì non si poteva far nulla,
cioè,
e quindi dovevamo
per forza fermarci
e fare. Si cercava di ottimizzare quanto più possibile la produzione della macchina, della colata continua, ovviamente obiettivandoci con delle opportunità e quindi con in condizioni di poter fermare la macchina senza arrecare danno a un processo complesso. Questo parlo della colata continua perché, non avendo ovviamente impianti ridondanti, questo non ci dava l'opportunità di fermarla con la frequenza che volevamo, che avremmo voluto farlo, ma lavorando ovviamente su un sistema di controllo e quindi spostando le fermate lì, creandoci delle opportunità. Spesso questo non ci permetteva ovviamente di fermare la macchina quando volevamo noi, e quindi dovevamo procedere ovviamente con difficoltà fino ad arrivare ovviamente a fermare la macchina per poter realizzare ovviamente la fermata stessa. Questo
sì, ma quando avveniva quindi la fermata?
Mediamente noi dovevamo fermarla una volta al mese, però la macchina è colata continua.
Questo ha detto prima o anche dopo, successivamente?
No, allora prima sicuramente capitava una volta al mese.
Prima del 95
prima del 95, sì. Successivamente poi, per ottimizzare anche i processi di produzione, ovviamente questo processo di manutenzione si era allargato notevolmente, che quindi ci metteva ovviamente in difficoltà per poter procedere ovviamente alla manutenzione stessa dell'impianto, e in alcuni casi probabilmente arrivavamo ovviamente a rottura dell'impianto stesso, quindi dovevamo a quel punto fermarci inevitabilmente.
Cioè non vi erano quindi più delle fermate scadenzate?
Avevamo
dei target
definiti per quanto riguarda le colate continue, ma erano soltanto dei target che potevamo...
Venivano rispettati quei target?
Quando c'era la possibilità, sì. Quando non c'era la possibilità andavamo avanti, monitorando ovviamente il processo, cercando di evitare ovviamente. Però poi se la macchina lo richiedeva o c'era una fermata accidentale, noi necessariamente dovevamo fermare l'impianto. Quindi non c'era più quella cadenza oggettiva,
quella sistematicità
che avevamo prima.
Si andava avanti
anche perché poi gli ultimi impianti erano anche nuovi, quindi ci venivano a vantaggio su questa cosa, perché ci permetteva di allungare i tempi di manutenzione, quindi da una manutenzione all'altra. Questo però parlo delle colate continue. Su altri impianti, dove c'erano invece impianti ridondanti, era più facile fermare un impianto e fare manutenzione su quella secondo cadenze ben definite.
Senta, qual era il rapporto tra Ceriani e il direttore dello stabilimento?
Penso che... Questa è una domanda generica, Presidente. Che significa qual era il rapporto?
Vogliamo specificare,
il rapporto nell'ambito ovviamente della gestione dello stabilimento, non certo
nella
rapporto di amicizia
dello stabilimento.
Ma,
può rispondere, ingegnere?
Sì, sì, io ritengo che fosse paritetico, nel senso che comunque avesse un livello di
innanzitutto, quando parliamo di direttore dello stabilimento, a chi facciamo riferimento?
Beh, sicuramente all'ingegner Capogrosso, quando fino al 2012.
Quindi sta parlando del rapporto con l'ingegner Capogrosso. Quindi lei diceva questo rapporto?
Ritengo che fosse paritetico, cioè c'era un confronto diretto, come se fossero responsabili reciproci dell'andamento degli impianti. Questo però ovviamente non mi dà l'impressione, era quella.
Senta, con lei invece il suo rapporto con Ceriani com'è stato nel corso del tempo?
Devo dire che, al di là del suo modo brusco di rapportarsi, ho avuto, devo dire, un rapporto, diciamo, buono. Avevo sicuramente consideravo importante la sua esperienza, che poteva servirmi nell'ambito delle competenze ovviamente di collaudata continua. Ovviamente gli scontri tecnici ci sono stati e non li nascondo, anche abbastanza sostenuti, ma erano ovviamente su visioni diverse su aspetti.
Lei ha detto che Ceriani è stato presente ininterrottamente dal 95 sino al 2000, poi c'è stata un'interruzione, di un periodo, un paio d'anni, ha detto, e poi è ritornato. Ha notato dei cambiamenti tra il primo periodo e il secondo?
No, probabilmente, diciamo che mediamente no, sicuramente aveva, rientrando, probabilmente aveva assunto una maggiore responsabilità, probabilmente da un punto di vista, anche perché...
Dopo il suo ritorno lei ha avuto degli scontri?
No, lui fece accenno praticamente come se fosse stato... tra virgolette, ma probabilmente non si riferiva a me personalmente, come se fosse stato tradito dalle persone che gli erano intorno, e pertanto per un periodo di tempo, quando è stato sostituito dal signor Bresciani, ma è un discorso che abbiamo fatto così, ma parlo di tanti anni fa, era una cosa che mi era rimasta impressa, perché...
In particolare cosa le ha riferito?
Ma che pensava che noi avessimo avessimo forzato praticamente che in quel periodo lui dovesse uscire. In realtà non era nelle nostre intenzioni, almeno nelle mie sicuramente, non avevo nessuna...
Ma ha fatto riferimento in particolare proprio alla gestione dell'impianto?
No, più che altro parlava dei rapporti diretti, ovviamente nel suo modo brusco.
Che tipo di rapporti? Interpersonali?
Interpersonali, cioè poi nel suo modo brusco, ma ovviamente cosa diceva, adesso cambierà la musica. Questa cosa non mi piacque, ma...
In che senso cambiare la musica?
In termini gestionali, ma poi alla fine non è cambiato.
Perché ha avanzato delle lamentele?
Sta rispondendo, perché se noi lo interrompiamo ogni volta, sta raccontando un fatto, pubblico ministero, noi lo vogliamo sapere i fatti del test. Scusa un attimo,
non interrompiamo però anche l'esame del pubblico ministero, anche, perché rispondendo tranquillamente.
Facciamo di raccontare i fatti.
Prego, ingegnere, continui.
Perché probabilmente pensava che noi avessimo in qualche modo, con qualche nostra considerazione avessimo dato indicazioni nei suoi confronti come se non fosse una persona gradita a noi, noi come responsabili di area, ma di area, di capi reparto, eccetera. Questa frase data così mi aveva lasciato un po' perplesso. Poi il suo atteggiamento è sempre stato lo stesso, nel senso di confronto diretto su ciò che accadeva, e non mi è sembrato cambiato dal periodo precedente. Ecco, questo
lei lo colloca dopo i 2 anni più o meno?
Sì, 2 anni,
cui...
sì. Sì, era questa frase che mi aveva lasciato un po' così, perché la diceva a me, forse anche in una forma confidenziale, e mi
Senta,
ha lasciato un po'...
quando veniva sentito diceva, quando è tornato in stabilimento dopo un po' di tempo in cui è mancato, mi disse che la pacchia era finita, come se in sua assenza avevamo gestito in maniera diversa da come si doveva fare. Questo, lei adesso
confermo,
sta parlando
sì,
la...
è proprio questo,
la musica è cambiata, ha detto, non ha detto la pacchia era finita, questa è la contestazione.
Se io voglio capire se il termine che ha utilizzato e l'ha utilizzato in questo senso,
c'è una sfumatura dei termini,
va bene?
Perché confermo. La musica è cambiata, invece la pacchia è finita, si riferiva probabilmente a quei 2 anni in cui non c'era stato, quindi c'è una leggera sfumatura diversa.
Confermo,
e tra l'altro Presidente, la frase va contestualizzata quando, perché la contestazione ha un senso se la si rimette nello stesso ordine delle domande. Questa risposta è stata fatta con riferimento a fatti accaduti dopo il sequestro.
Sì,
ho capito.
Dopo il sequestro.
Sì, è dopo il sequestro.
No.
Sì,
però deve ministero. Leggere anche la parentesi, sì. Pubblico Ministero, che l'ha saltata.
Allora
per un po' di tempo in cui era mancato, no, chiedo scusa, lei fa una contestazione e salta nella lettura una parentesi all'interno della frase. Siccome la contestazione deve essere completa, la inviterei a leggerla.
Non ci sono
la fa
problemi,
integrale la
è quello che contestualizza dal punto di vista temporale. Pubblico
Ministero, prego, pubblico Ministero. Allora, in alcune circostanze con le sue uscite non è stato troppo felice. Ricordo quando prima di lasciare l'Ilva mi ha detto...
Non deve rileggere di là, perché se introduciamo altri temi...
Chiedo scusa, per essere chiaro,
sotto
il discorso.
Sono state altre domande,
a cosa mi riferivo. Chiedo scusa, il pubblico ministero ha detto, quando è tornato in stabilimento dopo un po' di tempo in cui era mancato...
Tra parentesi, nel periodo di dare
l'Ilva. E qual è il periodo
di dare l'Ilva?
Scusate, no, vi siete sovrapposti e non si è capito niente.
Io rilevavo che nel periodo di Daniele Riva lei lo aveva saltato.
Qual è il periodo di Daniele Riva?
Periodo in cui in acceria è venuto il signor Bresciani e poi successivamente
era il periodo a cui stavano facendo riferimento prima già
signor,
per rispondere ai difensori Poli, perché a questo punto io non lo so, mi sembra di stare in un altro posto rispetto ai difensori,
va bene, proseguiamo. Va bene,
perché
proseguiamo,
accetto,
basta con le polemiche, andiamo avanti.
Effettivamente mi contestualizza in maniera diversa, ma era chiaro, il testo lo ha ribadito più volte che fosse quello il periodo, cioè
quindi
dopo l'interruzione dal 2000.
Documenteremo quando interviene Daniele Riva, che ovviamente è dopo il sequestro.
Va bene.
Fatto la contestazione.
Va bene, prego, pubblico ministro.
Daniele Riva interviene solo dopo il sequestro, a questo punto colgo il suggerimento della difesa.
Il periodo di Daniele Riva è precedente al sequestro.
Quando è il periodo di Daniele
2000,
Riva?
Non ricordo, comunque non è precedente al periodo...
2000 addirittura?
Non mi ricordo gli anni, però è precedente al periodo del sequestro. Il sequestro è il 2012, il signor Daniele Riva... è venuto prima e corrispondeva alla presenza in acceria del signor Bresciani e dell'ingegnere Ippoliti.
Quindi era questo il periodo a cui lei prima faceva riferimento, quando c'è stata confronto, quella discussione, chiamiamola così, con Ceriani.
Sì, che poi... Sì, confermo.
Quindi, allora, lei diceva, aveva utilizzato quell'espressione, la musica è finita. Io poi ho letto quello che testualmente aveva dichiarato all'epoca. Mi disse che la pacchia era finita, come se in sua assenza avevamo gestito in maniera diversa da come si doveva fare.
Confermo.
All'epoca lei ha...
Sì, sì, confermo questa frase.
Quindi la discussione è avvenuta in questi termini.
Sì, ma ovviamente era una discussione tra noi, quindi questa frase mi ha lasciato un po' perplesso. Poi ovviamente il lavoro ci ha permesso ovviamente di capire che noi avremmo continuato a lavorare sempre meglio, questo sicuramente.
Sì. Senta, mentre invece dopo gli eventi del 2012, sì, ecco, ci sono state delle altre situazioni particolari che lo hanno vista coinvolta in prima persona con riferimento al discorso fiduciari?
Sì, diciamo che ero quasi, ormai ero quasi fuori dallo stabilimento, avevo già dato le dimissioni e in una, qua, non mi ricordo, deve essere febbraio, non mi ricordo. E in una,
di che
in una,
anno?
2013, gennaio 2013, in una riunione in cui fummo convocati dal presidente Ferrante, tutti i responsabili di area, ovviamente in cui si davano indicazioni ovviamente su come stesse andando quali erano e quali fossero le nostre preoccupazioni ovviamente per il futuro dello stabilimento, ma soprattutto per il nostro futuro. E, in un'occasione, nelle varie discussioni, l'ingegnere Colucci espresse una sua...
Solo l'ingegnere Colucci?
L'ingegnere Colucci, sostenuto da me e da altri, ma fu l'ingegnere Colucci a farsi promotore... Presidente Ferrante. di nominare responsabili delle varie aree gli stessi fiduciari, cioè farli rientrare nell'organico specifico come diretti responsabili delle varie aree, signor Ceriani per quanto riguarda l'acceria e penso altri per le altre aree. E quando questa cosa ovviamente si seppe, lo seppe il signor Ceriani, in una discussione in cui eravamo presenti io e lui, mi fece qualche battuta come se io volessi metterlo in difficoltà. In realtà era probabilmente un nostro desiderio, cioè che le persone che fino a quel momento noi avevamo riconosciuto come referenti, ma come responsabili delle aree, rientrassero ovviamente come nell'organico e fossero riconosciute come responsabili. Questo poi successivamente con l'ingegner Colucci...
Prego.
L'ingegner Colucci mi chiamò, me e qualcun altro, proprio per quasi per capire quale fosse il nostro futuro lavorativo e di eventualmente andare a parlare anche direttamente con il procuratore in quel momento per capire come potevamo muoverci. Però ovviamente questa cosa fu chiesta al presidente Ferrante e poi non se ne fece più nulla. Poi io poi sono andato via, quindi non so se poi è stato fatto un'azione del genere, però sicuramente.
Solo per il verbale si può chiedere, quando fa riferimento solo procuratore, che procuratore?
Che
procuratore
del limbo?
Procuratore del PM. No, era per capire noi. Siccome abbiamo trovato molti documenti scritti i due procuratori come Ilva, allora volevo capire se era parlare con i PM.
Possiamo andare avanti allora.
Presidente, procede a una contestazione perché ravviso una differenza rispetto a quanto è stato detto all'epoca, quando è stato sentito. Ricordo che sono stato al centro delle attenzioni della proprietà quando, dopo gli eventi che hanno coinvolto lo stabilimento nell'estate del 2012, con l'ingegnere Antonio Colucci, nel corso di una riunione tra dirigenti e prime dipendenze, facemmo presente che era il caso che lo stabilimento fosse gestito in prima persona dai responsabili diretti e non più dai fiduciari. Al riguardo mi pervennero in seguito alcune allusioni da parte del Ceriani che non aveva gradito questi commenti.
Sì, probabilmente mi sono sbagliato, nel senso che o responsabili diretti eravamo noi e quindi prendere decisioni noi direttamente, o eventualmente considerare i fiduciari come responsabili diretti dello stabilimento. Una precisazione: responsabile diretto sì, anche perché mi assumevo io la responsabilità in toto. D'altronde in quel periodo, quando c'era qualche cosa da segnalare, la prima telefonata la facevo all'ingegner Buffo, la seconda telefonata la facevo ai custodi giudiziari, quindi penso che come responsabilità la sentissi in prima battuta.
Sì. Quindi, ingegnere, lei ha chiarito i termini, sì, di questa dichiarazione, però ne consegue che, diciamo, che cosa le disse Ceriani quando vi siete incontrati?
Ma perché probabilmente non aveva,
ecco, che vi chiarisse che cosa come,
no, erano era un modo, una battuta anche non particolarmente felice,
ma qual era il
insomma, come se noi volessimo esautorarlo dalla sua autorità. In realtà era soltanto appropriarci o definire praticamente quali fossero le responsabilità all'interno dello stabilimento.
Va bene. Senta, soltanto un'altra, sempre con riferimento appunto ai suoi rapporti con Ceriani, proprio prima di andare via dallo stabilimento, ha avuto qualche altro confronto con il Ceriani? Le è stata rappresentata qualche ulteriore circostanza?
No. Prima di andare via dallo stabilimento no, comunicai ufficialmente che andavo via e basta. Non mi fu fatta neanche nessuna proposta, o meglio, se anche, cioè, fu accennato, ma io avevo già preso la mia decisione, anche perché è una decisione che avevo preso nel tempo, e quindi era maturata nel tempo, quindi non c'erano, non ricordo se avessi avuto, no, successivamente.
Vi è stata qualche discussione in cui il Ceriani ha fatto riferimento ad eventuali suoi problemi giudiziari?
Ma sì, anche questo, questa fu detta, diceva: non ti preoccupare, caso mai ci dovesse essere qualcosa, perché i Riva fanno fronte ovviamente alle spese legali. Sinceramente non mi sarei mai voluto trovare, indipendentemente da chi.
Sì. E questo le fu rappresentato da Ceriani?
Sì, in una discussione a due, ma era una discussione.
Sì, però deve completare le risposte. Non mi sarei mai voluto trovare
in una situazione in cui comunque sia avrei dovuto rispondere legalmente del mio comportamento,
indipendentemente da quello che ha lasciato in sospeso,
indipendentemente dal fatto che le spese legali fossero pagate dai Riva. È una questione mia personale.
Però ingegnere, non dobbiamo andare per sottintesi, perché lo deve lei esprimere il suo pensiero, non è che va bene,
era
va bene,
mio...
sì. Siccome aveva lasciato, diciamo, puntini di sospensione.
Ma non chiedo scusa, mi sono forse distratto un attimo, non ho compreso bene, lo ha pensato lei o le è stato detto espressamente da Ceriani?
No,
questo
la cosa mi è stata detta, però la mia riflessione che faccio adesso è che non mi sarei voluto mai trovare comunque sia in una situazione.
Senta, e questo ha influito sulla sua decisione di dimettersi? Perché di questo stiamo parlando alla fine.
Allora,
mi scusi, questo ha influito, questo è il soggetto, quale, Presidente, giusto per comprendere noi la domanda.
No, questa riferimento ad eventuali problemi giudiziari.
Adesso è più chiaro.
Assolutamente.
Cioè, lì ha fatto questo, si è intuito che abbia fatto questo collegamento, però non lo so, questo ce lo deve dire lei. Sembrerebbe dalla sua dichiarazione che Anche questo intervento del Ceriani l'abbia indotto ad assumere una determinata decisione, poi questo ce lo deve dire lei.
No, io sono molto tranquillo nel dire, io la proposta che ho avuto è stata indipendente, non l'ho neanche cercata io, sono stato contattato direttamente da una società di recruitment che mi ha contattato a dicembre del 2012. Nel gennaio, i primi di gennaio del 2013, ho fatto i primi colloqui con questa società che mi ha fatto una proposta. La proposta era, diciamo, importante da un punto di vista personale, diciamo tecnico, e probabilmente inconsciamente sicuramente ha influito la situazione in quel momento, e quindi ho colto un'opportunità, ma che questa avesse fosse stata determinante per la mia scelta, no, perché la mia scelta ormai l'avevo fatta,
cioè questo colloquio l'ultimo,
no, ormai avevo preso,
bene,
già una,
allora,
decisione,
si è capito, va bene,
la mia decisione ovviamente non l'avevo ancora espressa, perché io l'ho espressa a fine di febbraio, e le mie dimissioni sono state ufficializzate a fine di febbraio, e quindi
va bene. Prego, pubblico ministro.
Altre domande.
Ci sono altre domande? Prego.
Sono due chiarimenti, Presidente. Senta, nel corso del suo esame, ingegnere, ha parlato di queste riunioni con il Ceriani, il quale in queste riunioni manifestava quelle che erano, insomma, la volontà della famiglia Riva, della proprietà, su aspetti tecnici, ha detto, di produzione e quant'altro. Ecco, io vorrei un chiarimento su questo punto. In particolare, in queste riunioni, che cosa effettivamente chiedevano i Riva tramite il discorso del Ceriani?
Mi perdoni, ma non dovremmo chiedere di cosa si parlava prima delle riunioni e poi abbiamo chiediamo cosa detto. Chiedevano eventualmente Riva, perché sennò non capisco perché siamo così affascinati da quello che chiedevano i Riva indipendentemente dal contenuto della riunione.
Non era attento, perché il presupposto della domanda è stato, lei ha già detto che in questa riunione si parlava di aspetti tecnici della produzione.
L'ha già detto, avvocato, quindi è una precisazione. Sì, la domanda è ammessa, l'eccezione
che cosa chiedevano i Riva tramite il Ceriani in queste riunioni? Beh, tutto qua.
Nel dettaglio non glielo so dire, cioè nel senso, nello specifico, però sicuramente si parlava di, ovviamente per voce del signor Ceriani, di come procedere, di quali fossero gli step di produzione, di cosa avremmo dovuto fare, quali fossero ovviamente i piani di produzione futuri,
sì.
Ovviamente riguardanti l'acciaieria, anche eventualmente se c'erano stati dei problemi, ovviamente ricevere informazioni da noi da trasferire a
e questo già l'ha detto. Allora io procedo, Presidente, a una contestazione. Lei su questa domanda risponde in questi termini, mi ascolta, ingegnere. Lei dice, i Riva sostanzialmente chiedevano il miglioramento della produzione e della qualità, oppure esortavano a migliorare l'efficienza degli impianti.
Sì, confermo.
Conferma questo.
Era questo, cioè fare il piano di produzione, miglioramenti di produzione, miglioramento di efficienza, ma mantenimento degli impianti. Ovviamente per voce del signor Ceriani.
Mi interessava solo questo chiarimento, va benissimo. Ecco, un'altra domanda. Quando il Ceriani manifestava questa volontà dei Riva, lei, per il modo in cui lo faceva il Ceriani, si sentiva intimorito?
Mi scusi, lei questa non è che è suggestiva, è 10 volte suggestiva, perché lei avrebbe dovuto, mi perdoni Presidente, ve lo finisco, lei avrebbe dovuto chiedere quando venivano, quando il Ceriani vi ha riferito queste circostanze, fatto? Che cosa vi ha detto e eventualmente in che maniera ve l'ha detto? Queste sono le cose che si chiedono ai testi. Per la recepire domanda, dal test, mi faccia terminare. Per riferire, mi fa terminare, per favore. Mi sembra di stare, mi sembra di stare ai colloqui in TV quando non lasciano finire. No, se lei mi fa finire, io mi taccio. Finisco affinché resti a verbale la mia posizione. Il presidente, come sempre, deciderà se io sto dicendo una cosa che è più o meno accoglibile. Sì. Rispetto alla domanda, la domanda posta dal pubblico ministero, presidente, a mio modesto avviso, già insinua un certo tipo di toni, un certo tipo di discorsi, mentre il pubblico ministero che è in esame deve fare delle domande non suggestive, chiedere al test quando gliel'ha detto, che cosa gli ha detto ed eventualmente come gliel'ha detto. Esatto. Questo a mio modesto avviso è come procedere, poi decide il presidente.
Perché ho detto le modalità.
Ci sono altri interventi.
Se posso spiegare.
Comunque la domanda è stata suggerita, mi sembra, proprio da un difensore che ha detto presidente, potrà chiedere se lui, come lui, lui mi sembra di ricordare molto bene.
La domanda. Va bene, la domanda comunque, non è se
anche se la domanda si riferisce a me, presidente. Io sono l'avvocato. Ma mi oppongo a questo.
Allora
scusi, mi oppongo a questa domanda. Perché veramente in questo processo consideriamo ammissibile la domanda a fronte di una indicazione di fare una buona produzione, una produzione di qualità, lei si è sentito intimorito? Cioè questa è una domanda che non ha nessuna attinenza con l'oggetto di questo processo e io mi oppongo, perché sarò ingenuo, ma è la prima volta nella mia vita professionale, che a fronte di una risposta mi dicevano che era volontà, interesse, auspicio della proprietà di uno stabilimento che il prodotto fosse un prodotto di qualità e si cercava di risolvere le problematiche per farlo di qualità, la domanda successiva sia se lei da questa indicazione risultava intimorito. Per me è superflua la domanda, la domanda è superflua.
Pubblico ministero, l'eccezione diciamo, non è un processo di violenza privata, nella maniera in cui, nella misura in cui lei deve comunque prima fare una domanda generica.
E l'ha fatta, cioè
se lei come reagiva per le modalità, pure detto come erano le modalità con cui veniva.
E questo le abbiamo chiesto.
No, no, è quello che ho detto io, pubblico ministero.
Con che modalità veniva, diciamo, impartita queste sollecitazioni?
Allora, se il momento era ovviamente particolarmente, penso di averlo anche detto prima, se il momento era particolarmente un momento particolare di produzione, sicuramente l'approccio era anche abbastanza brusco. Il timore, se c'era, era di sicuramente. C'era un disagio e un timore di non poter assolvere ovviamente a determinate condizioni, perché ovviamente noi conoscevamo le condizioni al contorno e che potevano in qualche modo impedire quel processo. Però il timore c'era, cioè nel senso che comunque chi parlava parlava per conto della proprietà e quindi
questo stiamo dicendo, presidente.
Cioè, il mio disagio poteva esserci, però.
Bene.
Presidente, questo
va bene. Ci sono altre domande, se la posso prego.
Senta, il Ceriani, oltre a parlare di questo miglioramento della produzione, dell'efficienza, della massimizzazione, ha mai discusso con lei di problemi attinenti ad emissione di polveri in atmosfera dall'acciaieria, di fumi, polveri, dello slopping per esempio? Ha mai parlato dello slopping con Ray Ceriani? Si è mai posto questo problema? Se lo sa.
No, perché almeno io, poiché ho preso l'incarico dal luglio in avanti, ovviamente lo slopping su Ceriani non c'era. Se è capitato sicuramente ne abbiamo parlato, più che altro per avere indicazioni come procedere, visto che non avevo competenza, e poiché il processo dello slopping è un processo complesso,
certo,
che attiene a diversi aspetti tecnici, che vanno ovviamente dall'analisi ovviamente della ghisa allo stato di convertitori, al soffiaggio dell'ossigeno, quindi allo stato in generale, anche allo stesso versamento della ghisa, che può essere un problema. Ricordo che in quel periodo erano già state comunque già attivate.
Quale periodo?
Il periodo di già dal 2012.
No, prima io che parlo prima, 2012 siamo al sequestro.
No, no, già prima del 2012, comunque il periodo precedente alla cosa, erano già incominciate a realizzarsi alcuni aspetti, per esempio in acciaieria 1 la compartimentazione dei convertitori, che è stata proseguita durante il periodo in cui ero.
A me interessa sapere il Ceriani se le ha detto qualcosa. Questo, la domanda è semplicissima.
Sì, dava indicazioni come procedere eventualmente per evitare che il fenomeno si sviluppasse, sì. Lavorando sugli aspetti, parametri, eccetera, verificando se ci fossero. Perfetto. Ovviamente dei parametri da tenere sotto controllo piuttosto che altri.
Quindi dava delle disposizioni tecniche per cercare di limitare questo aspetto dello slopping.
Sì, sì,
ha detto per evitare, in realtà, però.
Per evitare, come vogliamo? Per evitare lo slopping. È così?
Sì.
Quindi era perfettamente consapevole che c'era il fenomeno.
No, cosa vuol dire? Questa è una
tristezza.
Che cosa chiede? Considerazione pubblico ministero.
Altro che tristezza.
Cioè, pubblico ministero non può chiedere conferme al testo di una sua considerazione. Lei, signor
Presidente,
va bene, grazie,
c'è opposizione al fatto che il pubblico ministero faccia questi commenti. Forse stavate parlando.
No, scusate,
però,
stavo parlando con la dottoressa Miserini.
No,
non vuole ripetere,
no, è ripetibile. Evitiamo.
Per fortuna non l'ho sentito, allora. Va bene, se non ci sono altre domande, parti civili, sì. E poi facciamo la pausa. Prego.
Allora, avvocato Marigiò, per il verbale. Senta, lei ha detto che è entrato in Ilva nel 92.
Avvocato, parli al microfono, perché altrimenti non si sente.
Sì, sto parlando al microfono. Sì, sta acceso. Ha detto che è entrato in Ilva nel 92.
Sì.
Sì. Senta, le modalità con cui è entrato, non so, vorrei sapere se è entrato attraverso una selezione, un concorso, una segnalazione, nel senso che sapeva che Ilva in quel momento aveva bisogno di una figura come la sua.
Io lavoravo in Fiat.
Sì.
Ero a Pomigliano d'Arco, quindi vivevo fuori Taranto. E ho mandato il mio curriculum all'Ilva, sì. Ho fatto dei colloqui con la direzione e sono stato assunto.
Ma è stato importante il fatto che lei fosse ingegnere per l'assunzione? Voglio dire, cercavano una qualifica di questo tipo in Ilva?
Penso di sì.
Ha fatto un colloquio e quindi è stato assunto.
Penso
una
di sì,
assunto.
Penso che sia questa, altrimenti non mi avrebbero chiamato. Quindi non...
Ecco, questo intendevo dire. Allora, una volta assunto per rivestire il ruolo di caporeparto prima, se ho capito bene, poi di dirigente.
Capupe.
Sì, e poi di dirigente.
Dirigente nel gennaio... No. 2013, a cui ho rinunciato poi subito dopo.
Per assumere comunque il ruolo che ha detto in Ilva, è stato importante che lei avesse queste conoscenze tecniche, che fosse un ingegnere?
Penso di sì. D'altronde faceva probabilmente anche il mio curriculum, perché io prima della Fiat ho lavorato anche in Mount Edison. Quindi penso che il mio curriculum fosse...
Cioè, le sue conoscenze tecniche sono state
non specifiche di acciaieria, sicuramente. Non specifiche di acciaieria, ma d'altronde io sono entrato in aeronautica senza avere conoscenze di aeronautica. Ma valgono ovviamente le mie... il mio curriculum, competenze che vanno al di là, che vanno al di là dell'aspetto.
Va bene, grazie.
Va bene. Prego, ci sono altre
devo
domande?
Essere assunta anche io, insomma.
Ci sono altre domande? Sì, ci sono altre domande? Pefò, non facciamo polemiche perché già sono, siamo stanchi. Allora, ci sono altre domande?
No, non ci sono altre domande.
Allora facciamo la pausa, ci rivediamo alle 3:30 con il controesame delle difese degli imputati. Per quanto riguarda gli altri testi, li vogliamo, possiamo liberare o no? Vabbè, lo valuteremo alla ripresa. Vabbè, lo valuteremo in seguito, va bene.